tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia. Il morning show di Radio Rock.
Esattamente 7:03 minuti, giovedì 24 aprile 2025. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, buongiorno,
buongiorno.
Eccoci qua tutti e quattro insieme. Una puntata prefestiva quest'oggi all'insegna della sobrietà.
Pizza
è
palla.
Un 25 aprile sobrio. Con il monsignor Pizzavalla, non esageriamo, mi raccomando. Arriviamo in Soundgarden, noi ci prendiamo un caffettino e torniamo da voi.
Bravi!
Radio Rock Podcast.
Spoonman, loro sono i Soundgarden. Bene, bene, bene. Allora, vediamo un po'. Grazie Maurizio. Si apre subito così con un messaggio. Grazie Maurizio. I nostri ascoltatori 3899-106-600. Io e i miei figli li ho chiamati Ethan e Theia. Rispettivamente nati nel 2016 e 2018.
Lo vedi, allora confermi
Ethan
le statistiche.
Theia. Perché le statistiche?
La Theia è buona per mettere nomi... da mangiare, no?
Sui nomi che andavano nell'ultimo decennio del, diciamo, sì, dello scorso millennio, nel 90-99, e quelli invece che sono, che vanno adesso, a quanto pare c'è una sorta di, come dire, moda anche nell'utilizzo dei nomi.
Ethan c'è?
No, non mi
caro Emilio,
spunta
all'improvviso.
No, non spunta nessuno. Allora, abbiamo sui femminili, abbiamo le Letti prima, Giulia... Martina,
ma cambiano minuto dopo minuto.
Minuto, esatto.
Minuto così.
Sono diversi rispetto a quelli un quarto d'ora fa. È perché nel frattempo continuano a nascere questi ragazzini.
Certo.
Allora, nomi, e là voglio dire una, voglio mandare un appello anche ai bambini che iniziano a fare figli così verso i 5-6 anni, no? Cominciano a procrearsi, no? A procreare, no? Così.
5-6 anni.
Beh, provano, quelli precoci, no? Succede.
Iniziano a provare, iniziano a provare. Ragazzi, bambini, volevo mandare un appello a tutti voi. Basta ragazzini.
Prima dei...
siamo troppi, basta, fermiamoci.
Basta sempre.
Io faccio questa proposta, una modesta proposta, che è questa: fermiamoci quei ragazzini,
basta ragazzi.
Vediamoci quelli che ci abbiamo e magari trattiamoli un po' meglio, no? Cerchiamo di non bombardarli, cerchiamo di non
ucciderli, no?
Non
meno
massacrarli.
Vediamoci
quelli che ci abbiamo e portiamoceli avanti questi qui. Allora, tanto nomi non dettati dalla moda ma dal loro significato. Ethan, forte imperituro. Theia, oltre a essere una titana della mitologia greca, colei che dona la luce all'umanità, e anche il pianeta che, scontrandosi con la Terra, ha generato, signori,
oddio,
la Luna.
Oddio, quante la responsabilità gli dai a sti ragazzini, che se poi uno non è forte impetuoso là, c'è rimani male. Quell'altra, se non rispetta quella che dà la luce all'umanità,
però lui non ha detto che ci rimane male, non è vero,
ma loro però questo se lo sentono, capisci?
Non ha detto che se lo sentono, però
chiamalo Ugo,
ma non ha detto che lo chiama Ugo.
C'è da osservare un dato,
è nata,
c'è da osservare
Udo è nata. Udo e Naga.
Ugo,
ma tu sei
Ugo
pazzo?
È nata.
Ma che cazzo di nomi
ma
sono?
Ma tu nomi così
Ugo e lo chiamano
è
e lo chiamano
ragazzina.
Ugo e lo chiamano
responsabilità che deve dare la
Ugo e lo chiamano Fantozzi. Ugo e lo chiamano Fantozzi.
È
Nada,
come la chiamano?
E gli cantano amore disperato. Ma dai, su. A questo punto ci starebbe Caparezza.
C'è un dato da osservare.
Sì, ci starebbe.
Vai.
A proposito di Puglia, ma non ce l'avete una frequenza qui? Se io vi voglio sentire su una radio di quelle...
Allora,
ce l'abbiamo mocca a mamba.
No, come dire, la prenderemo una frequenza adesso a questo punto. La prendiamo oggi pomeriggio. Chiama Giorgio Riccasi, fatela una frequenza subito.
Capirei,
allora, quanto ha ragione Mauri, e sono pugliese. Nostro amico. Mauri, non mi aspettavo da te un'invettiva così crudele e dura contro la Campania, e pensare che quando venga a Roma voglio mangiare e parlare solo romano.
Hai detto... Puglia, Campania, Sardegna,
poi,
andrebbero
sono la rovina dell'Italia.
Questo hai detto. Hai anche detto perché Putin non la smette con l'Ucraina?
Pensare che quando vengo a Roma voglio mangiare e parlare solo romano. D'ora in poi basta, voglio la pizza pure,
allora,
i parioli, mare in massa,
ecco,
te bagni.
Anche questo, se sei di Napoli, parla napoletano, non vieni a Roma e prova a parlare romano, che fai come
Adriano
Celentano che vuole fare un
orino.
Se c'è una cosa che abbiamo fatto in questi anni è stata quella di parlare i dialetti che non sappiamo
parlare ai popoli.
Non sappiamo parlare.
No, che non sappiamo parlare loro, dicono. Che non sanno parlare loro. Noi
vuol dire che tu il giapponese non lo sai?
Ma no, ma scusa, Maurizio.
Il dialetto giapponese non lo sai tu?
Un accento perfetto.
Va bene, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno, colgo l'occasione per farvi una proposta. Ma perché non lanciate una rubrica, un
Colgo l'occasione.
Rotocalco, come lo chiamiamo una volta.
Va bene,
dovete chiamarlo Intollerantissimo Mauri.
Bello, 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 mi piace. Mauri. Mi piace
bello,
tantissimo.
Guarda che il nome è...
Vai con la sigla. È già pronto. Era assolutamente pronto.
Questa è la pila di Fasolo.
Sono Mauri. Potresti dire anche una cosa incredibile, una cosa vergognosa, Radio Rock. Bello. Allora, sai che dovremmo fare?
La sigla m'ha un po' disturbato.
Io ti dico gli orari esattamente in cui Mauri Borbotta, tu li tagli e poi facciamo un unico file.
Capirei, copriamo una settimana almeno.
Com'era Borbottissimo Mauri?
No, intollerantissimo
Mauri. Bugiardissimo Mauri. A me sozzissimo Mauri.
Mi contattò la Mattel perché voleva fare il bambolotto Mauri Brontolone. E io ho detto di no.
A me mi contatta quello. Ma
non sarebbe male chiamare una figlia Canapa.
Canapa, bello, attenzione, Canapa. Mauri, fatti una cannetta, Mauri.
Ma si è arrabbiato pure per questo. Ho detto, fatti una canna, non ti permette.
Lo sai che ho problemi.
Ma tu c'è un problema che ha la vita, ma allora, vita è l'universo.
Mio figlio Lorenzo, di anni 5, a scuola Ethan, Hilary e Chanel. E al nido aveva anche Aureliano, che lui ci stava sempre insieme a casa. Aureliano, io lo chiamavo Spadino. Ci scrive un altro signore. Sentiamo ancora chi c'è. Vai, vai, sentiamo.
Buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno.
Sì, ha ragione il caro Maurizio. Via da Roma tutti quelli che parlano con le vulcani stritti.
Ma no,
Basta.
Guarda, veramente non sopportate nessuno.
Paroli stritti.
Oh, Marchiciana, tu non difendi la categoria.
Parole.
La fai, fai parlare. C'è sta un'ascoltatrice che parla sotto e tu ci parli sotto. Non si capisce un cazzo, ragazzi.
Sì, scusi.
Non mi fate sbroccare oggi, Oh, che ho risentito il podcast, non si capisce un cazzo. Già parlate voi, poi parla quest'altri. Uno alla volta, per favore.
È colpa tua che li mandi in onda.
Vaffanculo, va. Allora, volevo ringraziarvi per tutto quello che avevo fatto. Luigi, mandiamo un grande abbraccio. Mandiamo un grande abbraccio al nostro amico.
Sì,
al nostro amico Luigi, che ieri, insomma, abbiamo fatto degli appelli. Insomma, è sempre importante fare gli appelli per donare il sangue. Continuiamo a ribadirli, sono importanti. Purtroppo ci scrivi ed è, insomma, bruttissimo leggere quello che ci mandi. Mio fratello non ce l'ha fatta, ieri sera se n'è andato, ma comunque sarà servito a qualcun altro per fare la differenza. Un abbraccio, grazie, un grande a tutti, grazie anche da parte sua. Un abbraccio da parte nostra a te, Luigi, fortissimo. E insomma, vabbè, abbiamo provato, ma comunque è importante sensibilizzare e ricordare a tutti quanto serva donare il sangue per tutti, no? Quindi c'era quello spot di tanti anni fa, che io degli anni 90 credo, io ogni volta quando lo rivedo piango, perché era fatto veramente molto bene. Peccato non l'abbiano più riproposto, che era quello lì del ragazzo col signore che vanno a donare il sangue e poi quando escono il ragazzo era andato per un suo amico e l'adulto dice anche io l'ho fatto, fai conto, per che ne so, per Giovanni, perché lei lo conosce, e lui fa no. Non lo conosco, perché far capire, insomma, l'ho fatto per gli altri, indipendentemente dal fatto che tu possa conoscere o meno una persona che ne ha bisogno, no? Quindi va bene, ragazzi. Allora, qualcuno vuole la frequenza pure in Sardegna. Vabbè, intanto arriveremo in DAB Plus, arriveremo anche in Puglia e in Sardegna. Per il momento, intanto Giorgio D'Ecclesia poi ci darà una frequenza, ha già promesso. Dopodiché. Ha promesso Ciada. Dopodiché, streaming naturalmente, audio e video. Nel senso che vi ricordo che sull'app di Radio Rock si può anche vedere Radio Rock TV. Siamo anche sul canale 180 nelle province di Rieti e Frosinone, presto in tutto il Lazio. E quindi, insomma, ascoltateci e perché no, anche se vi va, guardateci. Radio Rock Podcast. Wizard and Lisa Wizard, nuovo singolo, si intitola Dead Stick. Qualcuno ci scrive: gran bella novità, un po' la Frank Zappa, Thin Lizzy. Assolutamente sì, Dead Stick. Beh, insomma, le ispirazioni sono ben chiare. E quindi il nuovo lavoro in studio, 27esimo album in studio per i King Lizard. King Gizzard, scusate, e The Lizard Wizard, uscirà il 13 giugno. Trascorso neanche un anno dall'ultimo Flight B741. Devo dire che loro sono sempre esattamente come fu anche Zappa, sono molto molto prolifici, fanno veramente un disco l'anno, si può dire, e quindi tornano con un nuovo singolo che anticipa quello che sarà il loro nuovo disco in studio. Vai, sentiamo.
Allora, se ho capito bene, la sigla dovrebbe essere così.
Sì? Bravo.
Tollerantissimo Mauri.
Poi ignorantissimo Mauri.
Intollerantissimo.
Bella, mi piace.
Tollerantissimo Mauri. Mauri. Faccolo tutti.
Bella, bella, bella. Non è male.
Un po' lunga.
Non è male. Lunga, però poi facciamo una short version.
Alle 7:17
un messaggio di Stefania che già arriva con un messaggio per il dottore Mosca alle ore 7:17.
Aspetta un pochino, lo sentirai.
Guarda Stefania, io mi sono salvato il tuo messaggio.
Bravo.
E alle ore 8:30 circa, fra un'oretta, 8:40, non di più,
lo cancelliamo.
Avremo a sfregio. No, avremo nostro ospite il dottore Luca Mosca, che quest'oggi ci verrà a trovare in studio, fra le altre cose.
Sì.
Ci verrà a trovare in studio.
In studio.
E però si collegherà dall'altra stanza via telefono, perché non ha piacere di incontrarvi di persona. È anche un po' ipocondriaco. Allora, sentiamo chi c'è ancora. Vai, sentiamo.
Buongiorno. Vi sentiamo in streaming mentre siamo in viaggio per tornare a Roma.
Bravissimi.
Senti, da Milano, ma per quell'ascoltatore che vuole chiamare sua figlia canapa, ma che è matto, così diventa fuorilegge appena nasce.
Bravo. Ottima idea, bravo pensiero. Allora, attenzione, perché è proprio così, diventa fuorilegge appena nasce. Giulia e basta, quelli che riescono a fare la cacca ovunque, si addormentano non appena appoggiano la testa sul cuscino, sono detentori di un equilibrio e pace interiore inarrivabili, e di loro il regno dei cieli. Ora, potrebbe essere anche giusta questa cosa qui. Io però devo dire che, sai che Maurizio, a proposito di quello che diceva prima Alessandro, sono d'accordo con lui, nel senso che è vero che se tu sei molto stanco, come siamo stanchi noi, e non dormi tantissimo la notte tendenzialmente, ragazzi, io sinceramente, facendo tutti gli scongiuri del caso, l'insonnia non so proprio cosa sia.
No,
cioè, io vado
io
a letto la sera, che so, alle 7, mi addormento alle 7.
Sì, sì.
Alle 8, alle 8, alle 9, alle 9.
Cioè, e così va, 9 in quarto.
Date vero che io, che a me piace leggere, sono costretto a leggere il pomeriggio quando torno a casa prima di cena sul divano, perché se mi metto
a
leggere a letto non c'è verso di leggere più di 2, massimo 3 pagine, se mi dice bene, e beh, crollo. Quindi io penso che una persona che non si riesce a addormentare ha dei pensieri, mica vuol dire che è una persona spregevole, vuol dire semplicemente che magari ha dei pensieri.
A me a volte la stanchezza gioca un ruolo
al contrario,
gioca un brutto tiro. Mauri,
sì, è vero.
No, è vero.
A me sai cos'è che fa la preoccupazione all'inizio, per te, la preoccupazione di non riuscire a svegliarmi non mi faceva addormentare.
Sì, beh,
questa è una cosa che mi succedeva.
Vabbè, però capita se c'hai un appuntamento e hai paura di
appuntamento, e c'hai un esame, se devi partire, se no, il fatto avrò preso
anche l'inizio, però quando
però
ho iniziato
vedi,
qua
pensiero,
la paura di non svegliarmi a quest'ora, a me all'inizio i primi giorni
scusate faticavo, ma perché
però.
A voi il cambiamento del letto, del cuscino,
zero.
Letto, posso addormentare cuscino, anche qua
l'ora legale, l'ora solare,
i rumori diversi,
i rumori diversi,
ma perché
no,
non
diversi,
i rumori con i versi.
Il problema è sempre legato alla mente, perché
per esempio
non riesci a scollegare.
A proposito, penso, diversi, no Mauro, se uno ti viene vicino all'orecchio prima mentre ti stai addormentando e ti fa che è un verso, no?
Cioè,
e non ti
piace.
Riesci ad addormentare.
No, quello invece mi piace.
ASMR proprio.
Se tu vieni vicino, mi fai
ho trovato una pagina meravigliosa. Ho trovato una pagina meravigliosa per addormentarmi. A te, Maurizio, non ti farebbe mai addormentare, che ti farebbe incazzare. Però, ragazzi, io mi piace addormentarmi con le voci suadenti delle persone anche un po' che ti eccitano, no? Che solleticano la tua fantasia, eccetera.
Ti addormenti?
ASMR, mi addormento con un vanvino. Prima lo facevo con Cecilia Sala.
Mi piace molto.
No, non quelli che fanno le cose qua, no.
Anche quelli fanno
quelli che rompono le saponette.
Cecilia Sala che fa stories, scannamenti, uccisioni, morti ammazzati, e io dormo, bello piacere. Adesso mi è presa una fissa che c'è un pazzo furioso che ha fatto sto canale Totò ASMR, si chiama. Cosa meravigliosa.
Non me l'hai ancora mandato.
È genio.
Totò
scusa,
ASMR.
Come ti permetti?
Cioè, praticamente, Mauro, ti farebbe impazzire. Allora, praticamente ha tagliato tutti i pezzi di Totò.
Ma che palle.
Quindi, va, che so, un'ora e mezza, come se fosse un film, però è solo lui che parla.
Che
fa tutte...
Non esiste questa
bellissima. Totò ASMR ha fatto volume 1, volume 2, volume 3. volume 4, che mi fa impazzire. Sono lì, sento la voce di Totò, ah, e mi addormento nel sonno. Ah, pinzellacre, questi qui. E io dormo, ah, oh, bello.
Bellissimo.
Lavoratori, che ne so.
Però mi hai fatto venire un'idea.
Che ne so, che cazzo ho fatto io?
Fa così.
Io ho visto tutti, aveva fatto i gesti. Io ho visto tutti i film di Totò. Fare un cazzo di Totò.
Quindi questo diceva Totò.
Che lo rispetti
troppo.
Che lo rispetto come uomo e come professionista. Cioè, tu che ne so, ti metti lì.
Addormenti con le voci di Totò, non sai che dice Totò.
E io vago.
Oddio, pensa se questo fa la stessa cosa con Benigni.
Levatevi dal cazzo.
Rischia la vita.
Non diceva levatevi dal cazzo.
Allora, raga, invece la cacca, niente. La cacca purtroppo è un mio grosso problema. Nel senso, io,
tu quella senza problemi.
Vado in bagno una volta al mese circa. Proprio ora se
dovresti prendere qualcosa per aiutarti.
Una volta al mese,
no,
volta al mese vai,
fa anche un po' schifo.
C'è un'occlusione intestinale. È chiaro, no, morirai.
Non mi va, proprio non ne ho bisogno. Non sento la non ho la fantasia.
La necessità di andare.
Nel senso che vai, che ti affeziona la cacca.
E soprattutto, Maurizio, se vado in un posto. Vado 2 settimane, dico per dire, in vacanza, che
mai,
so, in Polonia, non cago per un mese. Cioè,
anche per le 2 settimane che torni.
Assolutamente, perché mi devo riassestare, quindi non si fa né prima, né durante, né dopo.
Soprattutto dopo,
si caga nel cesso che non è proprio. La tavoletta deve essere tutto pulito, lindo e pulito. Però ho capito una cosa, che sbaglio.
Il culo serve per qualcosa.
Per altre cose però.
Ma no, perché
no? Chi lo dice no?
No,
che io dice
devi evacuare pure per
anche
per altre cose.
Evacua, Maurizio, dai, su.
Ha ragione però qui.
Maurizio, anche per altre cose, no? Abbi pazienza.
Ragazzi, io voglio ricordare una battuta di un film molto vecchio che si intitola La Domenica d'Agosto, in cui un giovanissimo Mastro Ianni, che faceva il vigile urbano, in quell'occasione, con la sua fidanzatina va a trovare in una casa di riposo gestita da monache una signora. E all'interno di questa casa di riposo c'era un signore anziano che si lamentava degli stranieri dicendo mo sono tutti stranieri, abruzzesi, napoletani. Insomma, per capire come sono cambiati i tempi.
Cambiano i tempi, ragazzi.
Ma noi no.
Abbiate pazienza, cambiano i tempi. Le stanno cambiando anche in questo momento. Li faremo. Parleremo dopo dei nuovi tempi.
I
tempi che stanno arrivando. Tempi. Attenzione. Fermi tutti. Intanto arriva Patti Smith.
Radio Rock Podcast.
Tears for Fears con Head Over Heels. Allora, ci scrive ieri una lettera, anzi mi scrive una lettera Francesca, nostra ascoltatrice. Ve la leggo, voi mi dite cosa ne pensate e magari sentiamo anche il parere dei nostri ascoltatori. Allora, senti qua, mi chiamo Francesca,
Buongiorno.
Sono una vostra ascoltatrice e sono una tassista precaria di Roma. Voi direte, tassista precaria? Perché precaria? Lo spiego subito, Maurizio. Attenzione. Perché la licenza con cui lavoro non è mia, ma di una persona a cui pago un affitto mensile da quasi 7 anni e che potrebbe perdere il suo lavoro da un giorno all'altro. Ti scrivo tutto questo perché a settembre è uscito il nuovo bando per le licenze taxi di Roma e, come potrei vedere dall'allegato che lei ci invia, sono risultata vincitrice del bando, in quanto sono arrivata quinta su oltre 4.000 candidati. Arriva quinta, vince il bando su oltre 4.000 candidati. Ma purtroppo non potrò prendere questa licenza, che dovrebbe spettarmi se fosse stato un bando normale, perché questa volta, per poter vincere una licenza taxi, sono costretta a dover pagare 75.500 euro. Questo perché il Comune di Roma, col suo bando, ha deciso di metterla a titolo oneroso, cioè è un bando oneroso, cioè nel senso tu vinci, ma se vinci devi pagare. Grazie a una legge Bersani del 2006, fatta dagli stessi tassisti, che dice che il Comune che vuole rilasciare le licenze può decidere se metterle a titolo gratuito o a titolo oneroso. E allora perché tutto sto casino? Perché finora le 8.000 circa licenze che ci sono a Roma sono sempre uscite gratuitamente e vinte tramite bando. Inoltre la legge dice che questi soldi che dovrò bonificare entro 60 giorni dalla ricevuta della PEC, devi pagare 75.500 euro entro 2 mesi dalla ricevuta della PEC alla tesoreria del Comune di Roma, solo per il 20% andranno al comune per poi essere riutilizzati per il servizio pubblico non di linea, posteggio, eccetera, mentre il restante 80% andrà nelle tasche dei già titolari di licenza, gli 8.000 circa tassisti che hanno già una licenza. Praticamente, io che sono una precaria del settore, devo sborsare 75.500 euro per entrare nel mondo del lavoro, e chi ha già un lavoro stabile con una licenza presa gratuitamente nei precedenti bandi riceverà da me, la precaria, l'80% di questi soldi. Mi sembra tutto così surreale, è tutto assurdo. È come se per entrare a fare l'insegnante nelle scuole, oppure per entrare all'AMA o all'ATAC, dovessi pagare anche se il posto l'avrei vinto, perché vincitrice di bando di concorso. Sono molto incazzata, scusa il linguaggio, per tutto questo, perché sono anni che aspetto l'uscita di questo bando. Ci sono colleghi che aspettano da circa 20 anni per poi vedere sfumare questa possibilità, perché impossibilitata economicamente. Che se poi avessi avuto la possibilità economica non avrei aspettato un bando, ma avrei potuto acquistarla da un privato, chiaro, e certo, mi sarei risparmiata anni di affitto.
Tutto, certo.
Ora, cosa sta succedendo? Che chi ha la possibilità economica ma non ha mai fatto questo lavoro, nemmeno un giorno di sostituzione, e ci sono articoli che giravano il giorno successivo all'esame, si prenderà questa licenza per poi metterla in affitto il giorno dopo, cioè faranno un investimento, sì, compreranno, certo, questa licenza, la metteranno in affitto il giorno dopo, girano online le varie richieste e potrei documentarle con screenshot. Io invece, che sono 7 anni che sono sul taxi, e come scrivevo poche righe più su, sono colleghi che aspettano da quasi 20 anni, sarò costretta a rimanere precaria o addirittura a dover cambiare lavoro se il mio proprietario di licenza deciderà di ritornare a lavorare sul suo taxi, di vendere la licenza o di non volerla più dare a me in affitto, perché fuori c'è gente disposta a pagare anche più di me magari d'affitto, no? Certo. Quindi, sai che c'è? Vado più a te, vado a un altro. E quindi questa è la situazione surreale nella quale si trova la nostra Francesca. Ti scrivo perché spero che tutto ciò possa essere raccontato, avere un minimo di visibilità. Potremmo parlarne per esempio anche con l'amministrazione di questa città,
sì,
no?
Magari
con,
sì,
il sindaco Gualtieri, perché no? Parliamone di questa cosa, cerchiamo di capire. Cerchiamo di capire. Dato che si parla sempre di lavoro, precarietà, e soprattutto è lo stesso partito che, ahimè, ho votato, che ne parla sempre. Ed è sempre questo stesso partito che ora governa questa città che ha proposto questo scempio. In retroscena, meglio non scriverli, sarebbe una denuncia. Faccio parte di un comitato che si chiama Sostituti alla guida di Roma Capitale, di cui fanno parte anche altri, circa 1000 iscritti. Ci stiamo battendo da anni per avere una dignità lavorativa. Abbiamo fatto manifestazioni sotto il Campidoglio diverse volte, abbiamo protestato, scioperato, abbiamo chiesto di poter parlare con il sindaco più e più volte, ma non siamo stati ascoltati. Abbiamo ricevuto solo risposte negative, e spesso nemmeno quelle, ma anche parecchie prese in giro da parte dell'amministrazione di questa città. Vorrei che questa storia possa essere raccontata, che uscisse fuori, perché siamo quella parte della categoria che nessuno conosce. Quindi si parla tanto, e giustamente, dei tassisti, ma qui c'è una categoria, come dire, dei tassisti, che sono tassisti anche loro a tutti gli effetti, e che però, come dice Francesca giustamente, sono precari di questo lavoro, e ancor meno tutelati, diciamo così. Mi piacerebbe che la gente fosse messa al corrente di ciò che sta accadendo con questo bando e di ciò che dobbiamo subire ogni giorno per poter lavorare. Quando sul taxi racconto di questa storia, arriva la parte delle percentuali che si spartiscono il comune e i già titolari, la gente rimane a bocca aperta, perché nessuno sa questa storia. Addirittura pensano che le licenze si comprino e basta, che non vengano assegnate tramite un bando. Ed invece stavolta spero di ricevere il prima possibile una risposta di Francesca. E poi ci chiede: ma Radio Rock Italia su quale frequenza? No,
allora, stamattina ho risposto a 10 messaggi in posta privata.
Allora,
non mollerò un centimetro.
Vogliamo, bravissimo, bravo. Ma vogliamo dire una volta per tutte al sindaco che ci ascolta sempre, a tutte le ai piani alti, no, del comune, sì, a tutto il comune, dobbiamo dare una risposta a queste persone, che poi, certo, la risposta può essere anche non ce ne frega un cazzo, andiamo avanti così, oppure è giusto così, però almeno, delle persone che chiedono, certo, poi questa roba qua, incontrarle è importante
in cascata,
no?
Sarà chiaramente un problema di questi signori che si trovano a dover fronteggiare delle spese, ma poi a cascata è sull'utenza.
Allora, noi non molliamo neanche di un centimo, neanche su questa cosa qua. No, quindi zero. Adesso ci attiviamo subito, sì, sguinzagliamo il nostro, sì, sì, Marco Muscarà nelle sedi più opportune delle istituzioni, nei corridoi che contano.
Sì.
No. Nei
Marco
corridoi che
sempre
contano. Marco c'è sempre. Quindi Marco, già gli ho mandato un messaggio, è già, credo sia già al comune questa mattina, a quest'ora.
Attenzione,
sta bussando in questo momento alla porta. Galtieri sta riposando, però più tardi lo riceverà. Quindi attenzione, quello che accadrà lo sapremo nei prossimi giorni. Però okay, veramente non molliamo su questa cosa,
no,
e cerchiamo
anche perché
di capire.
Spesso noi, vedi, poi giudichiamo la categoria, quindi è vero che ci stanno tanti tassisti, come dire, che un pochino ti fanno antipatia, poi però c'è la stragrande maggioranza di persone che sono dei lavoratori che hanno dei problemi,
certo,
grossi,
certo,
come per esempio non riesco,
solo,
a capire,
ma qui c'è una fattispecie che io per esempio ignoravo completamente,
la cosa,
cioè,
del
dei
bando,
tassisti che stanno in affitto, che hanno fatto il bando,
sì,
e devono pagare il bando, e tra l'altro con questa divisione di percentuali. Quindi questa è una lettera che ci è arrivata, noi l'abbiamo, sì, letta come ci è arrivata. Chi vuole replicare può replicare, non aggiungiamo altro noi,
certo,
chi vuole replicare può replicare naturalmente, nel senso che magari se ci sono degli altri tassisti che vogliono
che
dire
parli,
la loro,
ecco, che parlano gli amici tassisti, che parlano,
sono duramente accusati anche loro, no? Anche i tassisti sono duramente
lei paga
accusati.
75? Mila,
no,
ha detto?
Che paga?
Teoricamente, no?
Dovrebbe
per arrivare
pagare
a sta roba devi dare 75 in 60 giorni. Se l'80% ritorna ai tassisti già possessori, significa circa 50.000 tornano indietro, no? Fate il conto per il tot di licenze. Mi chiedo che cos'è questo, un risarcimento per i possessori,
non lo so,
di licenza per l'inizio delle nuove licenze?
Probabilmente
giusto?
Sì.
Sembrerebbe quello, cioè sono 8.000 licenze, ne mettiamo di più
E a te ti riconosco un indennizzo,
esatto. Evidentemente,
diciamo,
la tua licenza vale di meno perché ce ne sono di più e ti riconosco un indennizzo facendolo pagare, mi pare di capire così, facendolo pagare
a chi entra
sostanzialmente,
che mi sembra un taglieggiamento
che è vincitore bando, però
quindi,
come
se
al solito,
vuoi investire dei soldi conviene più comprare una licenza,
allora,
del taxi che un appartamento.
Scusate un attimo se non famo casino, mi pare di poter dire che quello che accade è che ancora una volta il comune, lo Stato, possiamo parlare dello Stato, il governo, ma in questo caso il comune di Roma, il comune di altre città, insomma, che le nostre istituzioni non mettono i soldi perché evidentemente non ce li hanno, li mettono, che so, al 20% e il resto lo fanno pagare a, anzi non lo mettono per niente perché ti dicono devi pagare tu,
esatto,
tutto.
Quindi è solo un giro,
devi pagare tu tutto per entrare e poi così con questi soldi, cioè non risarcisco io, no, Stato o io comune, certo, i tassisti eventualmente, perché quello penso che sia una cosa pure giusta, nel senso che giustamente uno dice io la licenza, prescindere che non si potrebbe fare, no, nel senso, io per esempio concessionario radiofonico, se voglio comprare una frequenza su Roma la compro e costa €1 milioni circa, no, certo, quindi la compro, ok. Dopodiché, se la frequenza fra 5 anni vale di meno, non so,
vale
è un problema mio. Cioè,
capito,
vale meno, è il mercato.
Esatto, cioè, come se io apro un negozio.
Però ci può pure stare, no? Se ne è parlato che il ministero dica l'FM lo togliamo e lasciamo solo il DAB, okay? E diamo dei risarcimenti, certo, ai concessionari radiofonici che spengano l'FM, ok? Va bene, mi dai tu Stato dei risarcimenti,
certo,
non che li fai pagare a quelli che entrano,
no, non sarebbe
tra
giusto.
L'altro in una situazione tra l'altro in cui persone che lavoravano già dentro, che hanno vinto un bando, certo, e tu gli accolli, insomma,
capito,
è una cosa un po' strana, è chiaro che l'unica spiegazione che ci può essere qua, però chiederemo a Gualtieri e chiederemo al comune, è che il comune non ha evidentemente le risorse,
ma no, non ce l'ha, perché poi tra l'altro, scusa, mi chiedo se questi 75.000 euro avrei trovato più logico, il 100% viene immesso nelle casse del comune per ad esempio il trasporto pubblico,
esatto,
avrebbe avuto senso,
no, però non così non liquidi tassisti, scusa,
quindi so, il problema è proprio la tutela di una categoria,
giusto,
che allora
ci può stare,
ma
allora
devi tutelarla,
devi fare per tutte le
però,
categorie,
scusami,
dei lavoratori, allora
capito,
perché
la deve tutelare l'istituzione,
quello che,
cioè, è come
chiedo,
se tu a me mi chiedi, a me privato, di
bene,
aiutare una categoria.
Radio Rock Podcast. Scelta Laika Belushi, loro sono i Green Day, sentiamo chi c'è, vai, sentiamo. Fede.
Quando Bersani ha tolto le licenze dei bar,
sì,
che valevano milioni di lire,
sì,
centinaia di migliaia di euro, le
sì,
persone si sono incazzate,
sì,
perché ho comprato una licenza ed oggi non vale più niente, il discorso che facevate con,
esatto,
potenzialmente con l'FM, il DAB. In questo caso probabilmente la scelta doveva essere fatta da qualche parte e comunque se i soldi sono pubblici ce li mette il comune, non è che sono soldi che arrivano dal cielo, sono,
certo,
soldi,
certo,
di tutti,
è
quindi
chiaro,
perché tutti
chiaro
devono pagare per le licenze di qualcuno che non valgono più niente?
No, è molto chiaro, è molto chiaro.
No,
Maurizio,
mi chiedevo se, siccome ci ascoltano in tutta Italia,
sì,
se questa cosa succede solo a Roma o anche, non so, a Milano,
parliamone,
Napoli,
beh, ci saranno tanti amici tassisti anche da Milano.
Sì. Forse è comunale, credo, perché credo che ogni comune possa decidere a sé.
Però com'è la situazione,
questo,
per esempio, a Milano?
Fuori. Sì, infatti sarebbe interessante.
Siccome c'è stato pochi giorni fa uno sciopero a Milano, proprio,
sì,
dei taxi, magari invece vivono la stessa condizione. Ah,
allora, cerchiamo di capire anche questo, però io faccio anche una precisazione, noi per esempio, noi concessionari radiofonici, facciamo questa compra da tanti anni, no? Da quando c'è stata la legge Mammì, quindi 1990, facciamo questa compra vendita di frequenze, ma in realtà tecnicamente le frequenze, cioè le concessioni per meglio dire, non si potrebbero vendere, cioè questa è una stortura poi del sistema, nel senso che chi ha acquisito la concessione con degli impianti ha detto, sai che c'è, io sono un'azienda e alieno un ramo d'azienda della mia società costituito da un impianto oppure un impianto più una concessione ad altre società concessionarie e faccio questa sorta di compravendita. Ma teoricamente quella è una concessione dallo Stato, tu non potresti venderla, te la da te perché la devi portare avanti te. Se tu non la vuoi più, gliela ridai, teoricamente. Poi ci si è nelle pieghe, come al solito, la legge, ci si è insinuati dicendo: vabbè, però intanto la situazione è questa, chi è dentro non vuole uscire, se non è se non riceve un pagamento, un rimborso. Dopodiché questo pagamento è diventato sempre più importante, è diventato una sorta di business. Questa cosa qua però purtroppo è una stortura, però purtroppo bisogna tenere in considerazione che c'è gente che ci ha speso un sacco di soldi, quindi è pure giusto che tu o la bloccavi sul nascere, tu stato, tu comune, dove interviene su un'area e dire no, fermi tutti, non si possono fare. Quindi, perché da una parte viene da dire, no, se tu hai pagato una frequenza 1 milione di euro e domani lo Stato te la toglie, lo Stato ti può dire scusa perché tu hai pagato 1 milione di euro? Teoricamente le frequenze non si possono vendere o comprare, sono dello Stato le frequenze, e te le dai in concessione. È come se io ho una spiaggia in concessione e la vendo. E
cioè, infatti tu, anche sui litorali
c'è discorso,
cioè, la stessa questione.
Discorso, però tu allo stabilimento ti potresti dire scusa, ma tutta io te l'ho data a te in concessione, perché l'hai venduta? Cioè l'hai venduta, beh, ma tu rischi e pericolo. Poi non lo facciamo questo discorso perché ci rendiamo conto che le persone hanno speso anche spesso dei risparmi di una vita, certo, e tutto quanto, e quindi cerchiamo giustamente di rimborsarle. Però che facciamo? Rimborsiamo quella gente e vince il bando? È una cosa un po' strana.
No, rimborsai tu.
Noi quindi, no? In qualche modo, come diceva giustamente Fede, noi, però insomma, in qualche modo la collettività, ecco, se è un problema evidentemente
anche perché
che va risolto.
La collettività comunque non è uno, cioè che ricada su poche persone. E
cioè
poi
a lei l'80% divisa in 3 milioni di abitanti, quanto siamo, quelle 2000 licenze quanto saranno, hanno un impatto minore. Cioè troverei quasi giusto fa tipo una tassa a nuove licenze e mettiamo 100 euro per uno, ma ci abbiamo 2000 taxi nuovi, piuttosto che pesare su una signora che vuole investire sul proprio lavoro.
Sì,
forse
questa potrebbe essere una cosa, certo è un'ulteriore tassa, la gente vuole pagare le tasse.
Se tu quell'ulteriore tassa mi serve a me per
miglioro
avere
il servizio, migliore servizio, potrebbe essere un'idea. Intanto ci sono Rick and Clive con One More Time, poi continuiamo a parlarne.
One More Time con Rick and Clive su Radio Rock.
E io so che voi non state aspettando altro che Heavy Con Cleaver.
Agneta Felsberg.
What?
Va bene, te lo ridico. Agneta Felsberg.
Cos'è, un mobile da Ikea?
No, era una delle ABBA, sempre svedesi come Ikea.
Ah.
Tutto questo per spiegarti, Rick, come mai è nato uno strano personaggio.
E quale personaggio?
Si chiama Cleaver. Partiamo dalle origini. Nella mia prima ora di trasmissione su Video Music, quella notte del 1 aprile, io non volevo presentarmi con un biondino scemo inglese. Ho messo una parrucca in testa e ho detto quella che pensavo.
Ah!
Quindi quando si arriva alla canzone di Agnetha Fältskog, io dico, se qualcuno ha bisogno di andare al bagno, vacci, perché questa canzone fa gagare.
Quindi hai fatto mezza Italia andare al bagno subito.
E sai cosa hanno detto la casa discografica?
Che volevano che tu eri licenziato di brutto immediatamente.
No, non è detto niente. Si vede che nei primi giorni a loro non interessava nulla Video Music.
Non sapevo neanche dell'esistenza.
Però abbiamo notato all'inizio di Video Music che una delle case discografiche ci ha dato chili di cassette di videoclip musicali hard rock e heavy metal. Questo perché MTV nei suoi primi anni trasmetteva solo rock per bianchi, suonato da bianchi. Allora si pensava, perché non facciamo un programma con questi videoclip e io mi travesto da metallaro.
Poi l'appuntamento si chiama Heavy con Cleaver.
Oh ciao, sono Cleaver. L'unica occasione su questa televisione 24 ore di musica di sentire musica buona è stato Heavy con Cleaver, un'ora di musica buona.
E io volevo sapere una cosa, Cleaver, visto che sei venuto, no, a trovarci, qual è la band che tu ascoltavi di più negli anni 80?
C'erano tanti, perché c'era la nuova British Invasion, c'era la glam rock, però io sono sempre fedele a loro.
Radio Rock Podcast.
From Reese con Dreams dall'Irlanda. Allora, senti un po', 8 e 12 minuti. Abbiamo letto questa lettera della nostra ascoltatrice Francesca, che sostanzialmente ha detto: io mi trovo a fare la tassista precaria perché affitto la licenza da... Anche questa sarebbe, se vogliamo, una stortura del sistema, no? Nel senso che una licenza che però tu non utilizzi ma affitti. Vabbè, comunque affitto la licenza, taxi da diversi anni, pago, ho fatto il bando, l'ho vinto, sono arrivata quarta e devo pagare 75.000 euro per entrare, per ottenere fisicamente la licenza, perché il 20% di questi soldi se lo prende il comune, l'80% viene ripartito tra gli attuali possessori di licenza. Mi sembra una follia che io sono già precaria, vinco un bando, devo pure pagare, tra l'altro questi soldi non ce li ho per poter entrare, diciamo, allora mi potevo comprare una licenza prima, sì. Se le cose stanno così, che ho fatto a fare il bando e non ha tutti i torti, cioè, sì. dov'è la cosa premiante di aver vinto un bando se poi glielo fai pagare?
Anche perché non è una sorta di obolo pro forma, cioè è una somma importante, quindi effettivamente è come acquistarla senza il bando.
Allora, cioè, però c'è qualcuno che ha anche delle visioni differenti, noi partecipiamo, come dire, ci incontriamo. Francesca, spero che sia all'ascolto, ho mandato questa mail lunga, io l'ho letta tutta, vediamo come rispondono i nostri ascoltatori. C'è Alessandro che dice: mi pare il tentativo di raggiungere un compromesso. Fino a ieri chi voleva iniziare pagava 120-200 mila euro, oggi ne sborsa solo, tra virgolette, 75 mila e può considerarsi fortunato. Chi fino a ieri con la licenza guadagnava per esempio 3.000 euro al mese, oggi ne guadagna 2.7, ma riceve dagli entranti qualche decina di migliaia di euro e ci può stare. Il comune introita il 20%, in teoria tutti contenti.
Insomma. Tranne quelli che vogliono entrare.
Cioè, allora, Francesca non è contenta, diciamo, questo no, mi pare.
Ma io credo che nessuno di loro, cioè, nel senso, poi c'è la stortura in più che Francesca, giusto, Francesca, diciamo, come
simbolo,
portavoce, che sta pagando un affitto, no? Quindi lei, mettiamo che sono 7 anni, diciamo che credo che almeno 1.000 euro al mese li dia al possessore. Sono 12 l'anno per 7, è come se sommate l'affitto più la cifra che sborserà, avrà pagato per questa licenza
70.000 euro.
No, di più, il doppio,
sì, più.
Se sono 7 anni.
Sì, sì. 70, sì, sì, no,
70 e 75, sono 150. Cioè,
Francesca dice:
sì, no, 150.
È un danno pazzesco, cioè prima pago l'affitto, poi vinco il bando, poi devo pagare 75.500 euro. Tra l'altro aggiungiamo che non è un dettaglio poco conto, entro 60 giorni, cioè manca a dire, sai, mi consento di pagare
la,
dilazionato.
No?
Se tu ci pensi, entro 60 giorni un istituto di credito, a meno che tu non abbia avviato le pratiche, perché un conto è chiede 5-10 mila, quando si va sopra i 50 un istituto di credito non gli eroga in 60 giorni, ci vuole di più, certo. Quindi che fai? Ti rivolgi a una finanziaria che c'ha un tasso di interesse alto, quindi noi sti lavoratori li mettiamo già nella condizione di avere un affanno terribile.
È chiaro,
un investimento enorme.
Sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
Sinceramente il discorso che faceva questa signora,
sì.
Capisco che è giustissimo dover pagare la licenza perché tutti gli altri non l'hanno pagata. Ma comunque lei sta pagando un affitto che teoricamente non si potrebbe nemmeno fare,
sì.
A un altro tassista, e comunque sta pagando per poter lavorare, cosa che lei denuncia. Quindi secondo il mio parere costa un pochino il discorso.
Beh, però questa è l'alternativa che lei ha trovato adesso, in attesa di un bando che ha vinto.
Però
quindi
io
quella
mi
potrebbe
chiedo,
anche essere, no?
Un parrucchiere che vuole fare il parrucchiere e non ha un negozio da parrucchiere, che cosa fa?
Lo deve comprare, investe, o affittare?
Sì.
Tu ma dici, come tutti, è la stessa.
Beh, sì,
ma, ragazzi,
certo.
Le licenze da che mondo è mondo si vendono, questo è il problema.
Sì, ma infatti, ma il bug non era il bug, è sulla è sul bando che tu mi chiedi se. Poi dici 10,
ecco, allora,
75.000 euro.
Possiamo dire che il comune potrebbe fare un ulteriore passo avanti e oltre a pagare il 20% può mettere questo.
No,
persone,
non paga il 20%, prende il 20%.
Prendere il 20%, no, però ha decurtato già qualcosa. Magari può mettere queste persone in condizioni di poter dilazionare.
Ma non è che ha decurtato, il comune ti dice.
Prima le licenze costavano molto, ma perché erano
tra di loro, nel senso il comune dice tra di voi, adesso la banalizzo, certo. Il concetto, tra di voi ve le vendete, certo, a 150.000 euro, ve le vendo io a 75, alla metà, 75.000 ve le faccio prendere, okay. Io comune, vedate il 20%, che è una cosa un po', vabbè, voglio,
è un taglieggio, vabbè, con la giacca e la cravatta,
esatto. Cioè, non voglio usare, raccontata così, e poi magari adesso arriva domani,
è pure vero che
viene da noi il Roberto Gualtieri, il quale ci dirà non è così.
Però
signori,
è anche vero che per esempio tu facevi l'esempio dei negozi, per alcune attività in alcune situazioni specifiche, magari di età, situazioni eccetera, ci sono anche dei finanziamenti, degli aiuti che lo Stato ti dà in alcuni casi, no?
Allora, però ci scrive Anna, ma è una follia già 70.000 euro per poter lavorare, anche dover pagare un euro per poter lavorare è un abominio, figuriamoci 120.000. Ci credo poi che i tassisti si aggrappano alla licenza come alle cozze allo scoglio. Però attenzione ragazzi, Anna, io voglio dire anche un'altra cosa. Io sono contrario a questa demonizzazione dei tassisti per un motivo molto semplice. Tu non puoi tollerare un sistema nel quale le licenze si vendono, non fai nulla, ti volti dall'altra parte, poi quando giustamente i tassisti dicono scusate ma io spendo 150.000 mi volete tollerare? Ti attacchi come la cozza allo scoglio, non va bene.
Mi sembra che noi facciamo i conti con i portafogli degli altri, tu mi direi,
non l'ho scelto io di farti
il problema è politico, non è dei singoli lavoratori, ragazzi, non può essere dei singoli lavoratori, perché poi a me fa impazzire sto fatto che noi facciamo anche Anna, no? Fa una battaglia giusta a favore dei lavoratori e però poi i tassisti come se non fossero lavoratori. Che sono i tassisti? Sono lavoratori pure loro?
Lo dico io perché perché il tassista notoriamente purtroppo è come una sorta di specismo sul mondo del lavoro, sta sul cazzo a tanta gente perché viene identificato come una categoria
di ignoranti, conservatori
e quindi sbagliano sempre e invece andrebbero ascoltati.
Però dobbiamo essere obiettivi, cioè se sia una cosa è giusta è giusta a prescindere, a parte il fatto che appunto ci sono casi e carne che tutti i tassisti, però poi anche se fossero tutti stronzi, se hanno ragione certo. E poi non lo sono ovviamente. Tra l'altro tu dici 70.000 per poter lavorare, dipende dalle situazioni, nel senso che ci sono anche dei casi in cui uno è imprenditore se stesso e mette dei soldi per creare un'opportunità lavorativa,
creare un'attività,
certo.
C'è chi lo fa, magari ecco, mettetemi in condizioni,
c'è chi lo fa, ragazzi, lo fanno tutti,
appunto,
cioè chi apre un'attività,
chi è privato,
diciamo gli imprenditori, perché poi ci sono anche i dipendenti o i lavoratori,
chi però decide di avere una cosa sua.
Scusate, ma Patrizia no, 84 che ha fatto, avrà firmato un monte così dei cambiali, si è fatta il segno della croce,
magari
e ha sperato,
questo, no?
Giusto?
Non in 60 giorni, magari la possibilità
per esempio quella potrebbe essere già una cosa, potremmo parlare col sindaco, tanto ormai non credo che cambi la normativa relativa a un bando già chiuso, però ecco che si possa magari rettificare dicendo diamogli un pochino più di agio
di tempo
a queste persone per pagare, ma infatti ho detto che ci credo, mi pare sia andato di fatto che ci si attaccano, mi dispiace che ma adesso a parte la metafora delle cozze, per carità, non è questo il problema, puoi dire quello che vuoi Anna, però io dico è normale che ci si attacca, è il loro lavoro, cioè è il loro sussistema, c'è gente ragazzi che ci ha speso i risparmi dei genitori per investire su sta roba.
Ma scusate, quando uno ha un'attività, no, anche se magari non va benissimo, quanto tempo passa prima che la chiude? Cioè è normale che tu ti attacchi a cercare di portarla avanti,
è la tua vita, il tuo lavoro. Cioè io secondo me ci vuole anche un pochino più di rispetto, no, poi per la vita, perché poi ribadisco il concetto che dicevo prima, noi siamo bravissimi a difendere i diritti dei lavoratori, poi se parla di tassisti sembra che sono lavoratori pure loro, e allora dobbiamo essere conseguenziali, se noi riteniamo che giustamente il problema deve essere della politica e il lavoratore è il lavoratore, e allora pure il tassista è il lavoratore e deve essere tutelato, anche poi troviamo il modo giusto per farlo, però
quando si è imprenditore di se stesso si assumono dei rischi e quindi vanno anche tutelati.
Sentire, c'è la novità degli Evanescence, ma torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Evanescence con Afterlife. Radio Rock sbarca in TV, ragazzi, da oggi aggiornando la lista dei tuoi canali, mi raccomando fate l'aggiornamento, se siete a Frosinone, Rieti e relative province potrete seguire le dirette Radio Rock TV anche sul canale 180 del digitale terrestre, taggaci su Instagram e Facebook di fronte alla tua TV in palio per la foto più originale, uno speciale premio da parte nostra. Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV. Intanto ci manda giustamente un amico, Alessandro, un link interessante, ci dice guardate che esistono già accordi per il finanziamento della tassa. Vediamo un attimo, ci manda un link, Lega Coop Lazio, ecco qua, attenzione, finanziamenti per le licenze da 75.500 euro, c'è l'accordo, questo è un articolo di novembre 2024, per offrire finanziamenti e garanzie agli aspiranti tassisti. Quindi questa la leggiamo, potrebbe essere, la giriamo anche a Francesca per sapere che cosa ne pensa lei di questa cosa, che sicuramente saprà. Comunque finanziamenti e garanzie anche per chi ha difficoltà nell'ottenerle, obiettivo conquistare la licenza e diventare così tassista. Da oggi a Roma è possibile grazie a un accordo stretto da Lega Coop Lazio e Banca Etica con il prezioso apporto del sistema dei Confidi del mondo cooperativo. Si amplia così la possibilità di ottenere finanziamenti anche a soggetti solidamente esclusi dal mercato. Buone notizie per gli aspiranti tassisti che operano già come sostituti o che sono in procinto di lavorare all'interno delle cooperative di taxi associate a Lega Coop Lazio. Coloro che hanno superato l'esame per ottenere la licenza, a fronte del pagamento di 75.500 euro, come diceva Francesco, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria del bando del Comune di Roma, potranno così ottenere subito un finanziamento da restituire dilazionandolo nel tempo. Stessa possibilità sarà offerta a coloro che vorranno adeguare i loro mezzi con attrezzature atte a rendere accessibili alle persone con disabilità il servizio taxi, che dovranno sostenere la spesa di 52.800 euro. Ma mi sembra una cosa
bella. In realtà, cioè, non bella. Dice di
c'è
quanto,
questa opportunità.
Però, esatto,
c'è questa opportunità. Vabbè, sottoponiamola a Francesca
etica.
Questa
se
cosa.
Se diventasse 75.000 in, che ne so, anche il radio da 1.000 euro in 75 mesi, è una roba che la nostra amica paga già in affitto. Con il lavoro teoricamente tu dovresti ripagarla e c'hai una previsione di rientro non a 100 anni.
Oh,
75-60 giorni è tanta
roba.
Ci
dice questo nostro amico, quando il sistema è pieno di storture da decenni non può esistere una soluzione giusta al 100%. Questa a me sembra una soluzione, se non giusta, accettabile. Francesca, uno, sì, conosceva le condizioni del bando prima di parteciparvi, anche questo magari
vero,
è vero.
Cioè,
eh? Sì. Due, pagherà la rata mensile che sarà un importo inferiore all'attuale affitto che paga. Questo però
il finanziamento, lui,
cioè, prende questo finanziamento. Prende, adesso cerchiamo di capire da Francesca.
C'è l'accessibilità a questo credito?
Se
è,
così, è
open?
Se è così.
Completa?
Molto bene, sentiamo ancora, vai.
Ciao, scusate, io vorrei un attimo specificare questa cosa. Mo, il fatto che abbia detto cozze agli scogli non significa che per me sia una cosa negativa quella. Ci sono tante cose negative, secondo me, nell'atteggiamento dei tassisti, che sono ben spiegate da questo fatto della licenza, e non è che lo sto scoprendo adesso, ma sono la verità. Cioè, qualunque persona che apre un'attività lavorativa deve investire, ma di solito investi sul ristorante, sui mezzi di produzione, sul taxi nel caso dei tassisti. Il fatto che il comune o lo Stato gli dia 70.000 euro che poi devono essere ripartiti fra gli altri tassisti significa che abbiamo creato una gilda per cui chi ci sta dentro giustamente è stato
sì,
sfruttato,
è
e quindi un po' ci vuole rientrare, ma soprattutto si crea un sistema malato per la quale poi, come si vede da queste cose, il tassista è avvelenato su sta
emozionata,
cosa. E non, questa non mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori, ma questa è la spiegazione e il motivo per cui secondo me il problema è la licenza. Mo non sto parlando dei tassisti, sto parlando della licenza.
Capito,
perché uno deve prendere
però
una licenza.
Scusate,
la
adesso
licenza, ma chi debba...
però ragazzi, scusatemi, perdonatemi, col discorso delle spiagge, delle concessioni demaniali sulle spiagge, è la stessa cosa.
Sì.
Cioè,
sì.
Ci sono delle concessioni che si, senza voler entrare nel merito se è giusto, che si rinnovano familiarmente, cioè io ho la mia concessione, l'Europa ha detto: scusate Italia, ma che cosa cazzo fate? Non funziona così. Cioè dovete fare un bando. Il bando tra l'altro è per tot anni, dopodiché viene rifatto il bando. Ma esattamente come so, l'estate romana, Villa Ada, dico per dire, no? Ogni tre anni c'è un bando. Poi uno può ragionare, tre anni è poco, facciamo cinque, facciamo di quello che vuoi, perché ovviamente tu l'imprenditore, l'investimento lo devi poter ammortizzare, devi poter creare un sistema che piano piano ti porta a break even e ti fa, come dire, rientrare di un investimento ma anche di un progetto. Ok, va benissimo, però non sono date, come dire, a te, ai tuoi figli, ai tuoi nipoti, eccetera, eccetera.
Sì.
Ok, benissimo. Dopodiché però, se tu ti inserisci in un contesto, non è che puoi entrare a gamba tesa rispetto a una situazione che va avanti da anni guarda, Yellowstone parla esattamente di questo.
Con
in realtà. Tu immaginati, concessioni demaniali, tassisti, spiaggette con i cavalli.
Bello.
Cioè, praticamente, come dire, tu gli, consenti una situazione per tanto tempo, poi arriva uno e sai che c'è, via, smonta tutto. No, non si può fare così, no? Quindi bisogna organizzare le cose. Ma
poi
sono, è chiaro,
delle tutele,
come dice Alessandro, che probabilmente poi qualcuno che non sarà pienamente soddisfatto lo trovi sempre, nel senso che quando poi ci sono delle strutture tali, diciamo, l'ideale sarebbe un pezzettino di insoddisfazione per tutti.
Per tutti,
cioè, come
certo,
dire, perché se c'è qualcuno che pensa: ah, ok, facciamo una situazione nella quale però io non ci devo rimettere niente, non mi pare il punto di partenza più giusto questo qua. Nel senso
pure
che...
è vero che appunto una situazione malata, sanificarla non è sempre semplice.
No,
no,
ma infatti,
perché comunque
però
qualcuno
si può fare con un po' di tempo, piano
ma
piano.
Questa a me poi alla fine, vedi, parlandone, più vado avanti, più ritengo che forse tra i mali è il minore.
Come sempre.
Va bene. Vediamo, perché io poi ho girato tutto. Ho girato tutto
a Francesca.
A Francesca, vediamo Francesca cosa dice. Perché poi Francesca mi ha mandato una mail.
Certo.
Il nostro amico Alessandro, insieme ad altri, hanno risposto. Adesso vediamo cosa ne pensa la nostra Francesca. Io non sono per niente d'accordo che vedi Yellowstone e voti per Trump. Non lo so, sinceramente. Come mi sta scrivendo qualcuno, sinceramente io l'ho trovato anche molto molto aperto, e poi è chiaro che racconta una realtà, una realtà
significa, allora, vedo Gomorra e divento camorrista,
no. ma poi l'idea di, se
spero
tu racconti,
no,
uno scenario che è fatto in un certo modo, che vuol dire là voti per quella parte
o
politica
lì, o devi essere d'accordo con quello scenario. Tu stai guardando una cosa,
tra l'altro, quella realtà per esempio patriarcale, no, di Yellowstone con Kevin Costner nei panni del padre padrone del, è anche fortemente contestata nella, nella serie TV, quindi non è una realtà che dice oh che bello quando c'era quel padre che vessava i figli.
Comunque
no,
è preoccupatevi perché massa. Io vedo sempre quella con i serial killer,
appunto,
pure io guardo sempre,
ma alla fine va a finire che non è Gigi Bilancione il serial killer, ma sarai tu che ci ammazzerà
in questo momento istituzionale per quello che riguarda la situazione delle licenze dei taxi in Roma. Dobbiamo trovare tutti insieme una soluzione condivisa. Sono Giuseppe Conte, non un cagà napoletano ubriaco 68.
Allora, tra l'altro, devo dire una cosa che l'ha azzeccato, perché Giuseppe Conte dice sempre una soluzione condivisa.
Sì,
tutti i discorsi che ha fatto,
condivisione.
Una soluzione condivisa.
Radio Rock Podcast.
A me piace tantissimo questa nuova dei Turnstile, si intitola Never Enough. E adesso c'è un nostro amico Radio Rock Promotion. Diamo il buongiorno al dottor Luca Mosca, oculista. Buongiorno Luca, come stai?
Buongiorno, tutto bene? Tutto bene. Non avete fatto ponte voi?
No, no, niente. Siamo sempre qui e ti dirò di più, saremo qui anche domani nella persona del nostro Alessandro Tirocchi, e poi ci saranno tre imitatori, uno che farà me, uno che farà Maurizio e uno che farà Martina.
Tre
imitatori.
Margaro Mosca qui, l'unico che ha fatto ponte è il suo amico Col.
È vero.
Vabbè. Oh, no, non diciamo queste brutte cose. Io non sono amico di quel soggetto.
Esatto. Occhio,
bellissimo.
C'è già un'indagine, scatteranno le manette.
Bravo, cominciamo a prendere distanze.
Tantissimo questo
distante. Bravo,
esatto,
bravo.
Molto distante.
Ah, devi sapere, caro carissimo Luca, che alle ore 7, 17 minuti primi, questa mattina, quindi un'ora e mezza fa circa, è arrivato un messaggio di Stefania, la quale iniziava il messaggio così: buongiorno, un messaggio per il dottore. Stefania, disperata, con le vocali finali allungate. Stefania, disperata, scrive questo: sono Stefania e proprio ieri mi hanno diagnosticato una, senti qui Luca, una punguelosa infiammatoria all'occhio destro e sinistro.
Scusami,
una punguelosa, ora lo so, io ho letto, leggo come c'è scritto.
Un'infezione da funghi.
Ah, funguelosa.
Ah, forse era funghi. Vabbè.
Punguelosa infiammatoria all'occhio destro e sinistro. Mi hanno dato una cura e mi hanno detto che dovrò essere operata perché il problema si ripresenterà. Che cosa ne pensa il dottore? È veramente necessario? Grazie, buona giornata Stefania.
Sì, presumibilmente sì, insomma, da quello che dice, il nome, appunto, lo interpreto con un discorso fungino. A volte i funghi devono essere tolti fisicamente perché non basta dargli solo gli antifungini, sì, a volte succede.
Quindi poi c'è una terapia e poi e che intervento è, Luca? Come funziona?
Hanno proprio tolti fisicamente, come se ci fosse un piccolo ascesso e uno li deve andare a togliere con un curettaceo, si dice, cioè ripulendo la zona.
Un'infiammazione purulenta.
Ma come può avvenire?
Purulenta, appunto.
Come può avvenire? Purulenta.
Ci sono tante possibilità, ma soprattutto se è un fungo di solito attecchisce dove c'è già una piccola ferita. Cioè noi ci facciamo magari un'abrasione che non sappiamo di avere e su quell'abrasione si innestano dei funghi, perché di solito non parte da zero, diciamo, come un batterio che prolifera anche se noi non lo vogliamo. Di solito c'è una piccola ferita e su quella ferita ci entra il fungo e diciamo trova un ambiente per riprodursi.
Bene, io consiglierei a questo punto a Stefania comunque di chiedere un parere medico, diciamo, più specifico, certo. non via WhatsApp, ma prenotando una visita con il dottor Mosca, anche per avere un secondo parere, e do quindi il contatto che è 392 50 51 556. Scrivi via WhatsApp oppure chiama questo numero Stefania, il dottor Luca Mosca.
Che te l'abbiamo dato noi.
Riceve in via Pianova 113, lucamosca.it è il sito. E quindi insomma io credo che una visita possa essere opportuna.
Sì, Luca, io sono stato praticamente per 10 giorni con un calazio maledetto che si chiama all'occhio, che ho curato in maniera efficace, al di là di ogni pomata, con i semi di lino, con la bottiglia dei semi di lino.
Sì.
Sì, sì, ci sono, siccome in realtà il calazio è un'infiammazione di una ghiandola della palpebra, e in realtà spesso poi queste ghiandole si possono anche sfiammare da sole, perché si liberano, diciamo, del loro segreto, cioè di quello che hanno dentro, e quindi esce. Alcune volte sì, bastano degli impacchi, dei massaggi, però ovviamente mettendoci un po' di cortisone e un po' di antibiotico le cose si accelerano. Altre volte addirittura diamo dei fermenti lattici per bocca, perché succede che quello che assorbiamo nell'intestino va a rovinare, diciamo, la produzione, a livello delle ghiandole, appunto, e si creano queste cistine.
Bene, grazie. Io quindi, insomma, questo è un metodo ufficiale, diciamo. Io pensavo è il rimedio della nonna, sai, i metodi antiscientifici.
Certo, ma anche i rimedi della nonna hanno una base, non è che se lo faceva la nonna, a parte l'olio, quello dentro, ecco, l'acqua per vedere, non è molto scientifico.
Ormai no. Allora, c'è Stefania anche che scrive, un'altra Stefania, che non è la stessa di prima, che vorrebbe fare l'intervento, non quello di prima, ma credo sulla miopia, anche se non è specificato, prima delle vacanze estive. Quanto tempo prima dobbiamo farlo, considerando che partirò nella seconda metà di luglio? Ecco, sì, le accortezze prima dell'operazione, ne abbiamo parlato già altre volte, ma ribadiamo.
Ma accortezze prima dell'operazione non particolarmente, se non mettersi troppo le lenti a contatto. E in tempi io mi prenderei almeno un mese e mezzo, quindi se parto a metà luglio devo farlo entro fine maggio, inizio giugno. Bene. Insomma, per stare tranquilli, insomma, che la prima fase della terapia finisca, insomma.
Molto bene, io i contatti del dottor Luca Mosca già li ho dati, ribadisco il 392 50 51 556 per appuntamenti, anche WhatsApp. Luca, cosa hai scelto stamattina per chiudere in musica il nostro intervento insieme?
Stamattina torniamo negli anni 80 con Wild Boys dei Duran Duran.
Meravigliosa, meravigliosa, ragazzi. Luca. Grazie a Luca Mosca. Appuntamento a settimana prossima. Ciao.
A presto, ciao. Radio Rock
Podcast. Chiusa con Istiria su Radio Rock alle 9:07 minuti. E allora vai. Veloci, vai, sentiamo chi c'è, vai. 3899-106-600, vai. Sto fuori tempo.
Rubi Emiliano.
Ma è impossibile. No. Rubi Emiliano, qui con noi.
Gigi, posso fare o chiedere una cosa, però personale.
Completamente fuori tempo.
Pure personale. Sì. Prova a partire sul battere, perché è impossibile.
Non gliela fa, non gliela può
cioè,
fare.
Cioè, se io la voglio cantare insieme a te, non ci riesco. È proprio, fai una cosa che è difficilissima.
Forse la voleva fare un po' reggae.
Cioè, tu parte secondo, tipo sul secondo quarto in levare. È una cosa stranissima.
È sbagliatissimo, Senti, però, visto che tu sei un produttore musicale e discografico, caro Emiliano Rubi, e io a questo punto direi che la sfida è questa: far cantare a Bilancioni Luigi Rubi Emiliano nel tuo studio di registrazione, facendogli prendere il tempo giusto.
Ma sai, c'è il rischio, nello specifico con questa hit di Gigi Bilancioni, che ci possano creare problemi di diritti. Temo che non sia interamente.
Ma ci parliamo noi. Chi è questo qua? Indiana Jones, no?
Indiana Jones è una cosa che ha più a che fare.
Parlo io con Harrison Ford, che ci vuole?
C'era Harrison Ford comunque, anche Guerre Stellari.
Ma vedi che tutto torna, ragazzi. Harrison Ford è dovunque, questa è la situazione, è dovunque. Intanto vi dico questa cosa così veloce. Leggevo, molto interessante. Allora, ieri sera, ieri c'è stato un nuovo attentato di quel simpaticone di Putin a Kiev, no? La capitale è l'Ucraina, perché lui, sai, che vuole la pace. In realtà
sta cercando la pace,
ha trovato un massiccio attacco nella notte su Kiev. Le autorità ucraine riferiscono di almeno 9 morti e 63 feriti. Però poi c'è stata un'esclusiva Corriere della Sera. Sapete il giornale, conosci il giornale Emiliano, Corriere da Sera?
Sì.
Il quale riporta che Putin non sarebbe stato arrestato qualora fosse venuto a Roma, nonostante il mandato della Corte Penale Internazionale, come ben sappiamo, perché il ministro della giustizia italiano, che si chiama Carlo Nordio, come ben sapete, ha trattenuto le carte. In particolare non ha mai trasmesso alla Procura Generale di Roma l'ordine dei giudici dell'AIA datato 17 marzo 2023, affinché lo inoltrasse alla Corte d'Appello per renderlo esecutivo, e la trasformavo di fatto in un pezzo di carta senza alcun effetto, riporta il Corriere della Sera. Quindi Putin, signor però, Putin, può venire tranquillamente allora in Italia, se vuol venire ai funerali del Santo Padre, a voi tanto caro Francesco, può venire, può farlo, perché non lo arrestiamo tanto.
C'è una cosa interessante, perché comunque sì, sia Putin che Netanyahu teoricamente non dovrebbero poter mettere piede insomma, sì, fuori dal loro stato, ma temo che non esista un solo stato, o forse se esistono veramente pochissimi.
C'è, tant'è vero che Netanyahu, quando è andato negli Stati Uniti, hanno riportato questa notizia diversi organi di informazione, quando Netanyahu è andato negli Stati Uniti ha dovuto fare il suo aereo una rotta diversa, perché per non entrare nello spazio territoriale di paesi che lo avrebbero arrestato, perché metti che tu sei metti che devi fare un atterraggio d'emergenza, e ti arrestano a quel punto, sì, quindi per evitare ciò ha dovuto fare una rotta.
Però diciamo, nella maggior parte degli stati occidentali, insomma, sia Putin che Netanyahu secondo me non corrono rischi, nessun tipo di rischio.
Beh, in Francia per esempio lo arresterebbero Netanyahu,
non credo.
Sì, è stato dichiarato,
guarda, ne dubito veramente fortemente.
Che sia una dichiarazione, ci credo, ed è esistente. La traduzione in realtà mi sembra...
Non lo sapremo mai, perché non ci andrà, però già soltanto il fatto... Certo. Che Netanyahu non ci vada fa capire che il rischio c'è.
Anche la dichiarazione comunque è importante, intanto è una cosa di...
Sì, una dichiarazione di intenti, è giusto, come riconoscere la Palestina, cioè sostanzialmente è una cosa che poi allo stato dei fatti non porta a nulla, però è una dichiarazione di intenti importante.
Diciamo questo, che possiamo essere certi al 100, ma al 99% che se Netanyahu dovesse fare un atterraggio di emergenza in Irlanda sarebbe sicuramente arrestato, perché in Irlanda
è probabile. Sì.
Ecco, l'Irlanda è l'unica terra che penso...
L'Irlanda si identifica moltissimo con la causa palestinese, anche perché ovviamente loro proiettano un po' la loro storia da popolazione che è stata invasa e che è stata colonizzata dagli inglesi, che gli hanno fatte di tutti i colori, i Troubles eccetera eccetera. Chiaramente loro si identificano molto col popolo palestinese, e quindi loro hanno detto chiaro e tondo: se viene qui Netanyahu è chiaro che lo arrestiamo. Poi...
Ma no, diciamo, gli irlandesi, diciamo, tra le nazioni occidentali sono l'unica che si è esposta così tanto, comunque in generale.
Sì,
anche l'Europa del Nord, molti stati dell'Europa del Nord, non così,
irlandesi
così,
però
si sono esposti di più rispetto ad altri.
Allora, potrà tranquillamente andare negli Stati Uniti, Netanyahu, in Russia, in Israele. Vabbè, ci sta già, però insomma ci può rimanere, insomma, nel senso, può volare da un paese da una città all'altra.
Sì, ma dubito, perché
in Cina e in India
dubito che se dovesse andare, per dire, in Inghilterra lo arresterebbero, cioè
figurati, se tu fossi Netanyahu la rischieresti? Io non me la rischierei, sinceramente.
Ma non lo fai per una questione diplomatica?
Se
ma
tu
non...
fossi Putin te la rischieresti?
Se fossi Bhutan
io non me la rischierei se fossi ragazzi non si fa altro che parlare del vostro beniamino Papa Francesco. Io devo dire una cosa,
grande Papa.
Lo dicevo ieri, io quando sento questi qui pseudo di sinistra che dicono grande Papa Francesco, mi è da ridere in una maniera incredibile, perché ricordo che è pur sempre un Papa, e quindi se uno è un po' meglio, adesso non voglio fare con tutti i dovuti, voglio fare paragoni con Hitler, ovviamente un Papa con Hitler, però per dire, non è che se uno è Hitler poi arriva uno che è un po' meglio di Hitler, allora dobbiamo dire che bello. Non sto dicendo che il Papa è Hitler, ovviamente, ma anche ripeto. Però
Emilio, perché tu parti dall'assunto non ci dovrebbero essere le religioni. Ok, no, allora questo per un'altra cosa.
No, ma non è solo che non ci dovrebbero essere
le religioni,
è che se io prendo tutta una serie di temi, no? Che a voi fanno schifo e orrore, a voi supposte persone di sinistra, tipo l'aborto, tipo la concezione della donna, tipo l'omosessualità, ma tipo mille altre cose che potrei citarvi, e poi ci stanno quattro cose che ha fatto meglio del suo predecessore. Non è che questo mi basta per dire che va bene Papa Francesco.
Ripeto, Papa Francesco.
Poi detto questo, quando dall'altra parte ci stanno quelli che dicono: oh, è un antipapa, non doveva esserci, è una cosa incredibile, Papa vero è Ratzinger, non si può fare. Allora lì mi viene essere francescano, amico di Papa Francescano.
Però il discorso, a prescindere, diciamo, dagli idioti, diciamo, di entrambi gli schieramenti, perché comunque secondo me anche quelli che ti dicono Raga, però sull'aborto non mica aperto. Ragazzi, il Papa, cioè nel caso in cui non ve ne foste però, accorti, è il Papa,
però
è il
questa
capo
cosa
della religione cattolica.
Però questa
non lo
cosa
può fare.
Contraddice te stesso. Perché nel momento in cui tu dici è il Papa, allora dovresti essere conseguenziale e dire i papi
no,
non mi piacciono nessuno.
No, io prendo atto che quello è il Papa, quella è la sua religione. No. Se fa una serie di aperture che vanno anche a bacchettare.
Tu ne puoi parlare bene se poi dici non è il Papa. Cioè, si è comportato da persona che effettivamente ci ha spiazzato tutti perché non si è comportato da Papa. Ma se lui dice che non so, concreto non ha fatto niente. Però
che
se tu, che tu dici, per esempio, la soluzione per gli omosessuali, cosa che non è stata fatta,
potrà mai
una donna fare carriera nel clero? No. Allora, ragazzi,
ma perché nella religione cattolica è così,
e
Emilio,
allora non mi venite a dire che è meglio, non è meglio,
ma certo che è meglio, è meglio perché ha fatto una serie di cose buone e ha riportato avanti veramente il messaggio cristiano, cioè ovvero di Cristo in qualche modo, aprendo per dire a una serie
questo
di minoranze
era, ma
cioè,
questo era un comunista, questo era uno di sinistra, guarda come si è ridotto.
Io non sono mai stato comunista, ma sono tuttora di sinistra e non sono cattolico, non sono cristiano, non sono credente, quindi senti che te dico, il punto è però, da quel punto di vista, dico, accetto il fatto che sia il capo di una religione che dice una serie di cose con le quali io chiaramente non sono d'accordo, però essendo il capo di quella religione là, non è che può andare contro, diciamo, non è che può fare come Guzzanti e dire raga abbiamo scherzato, Dio non esiste, che te...
aspetta un secondo, ma tra dire che Dio non esiste e chiaramente è come se io venissi qua e dicessi la radio non esiste, cioè non è che è chiaro che non può, ma tra dire questo e pensare che possa esistere una religione dove magari non ci siano discriminazioni, dove magari la donna sia... Perché non potete...
Sì, ma non è quella, non è la religione cattolica.
Allora non sei un riformista. Scusa, non sei un rivoluzionario.
Infatti non è un rivoluzionario.
Non è un rivoluzionario, è un papa. È uno che ha fatto tante cose estremamente buone, specialmente nei confronti di chi stava peggio, aprendo per dire ai migranti, ai poveracci, ai detenuti, a una serie di persone. Però detto questo, è comunque il Papa, è il capo di una religione che dice una serie di cose che a te non piacciono.
Magari
prendine
potrebbe
atto.
Essere il primo passo. Questo che dico.
Era
bisogna
quello
vedere
che
anche da dove
ieri.
Parti.
Ragazzi, delle due luna, perché voi vi c'è una forte contraddizione dal mio punto di vista. Delle due luna. Allora, o questo Papa è stato completamente rivoluzionario, e allora mi dovete dire dove sta la rivoluzione, oppure non è stato rivoluzionario, sì. È stato come gli altri, fondamentalmente, perché se nel momento che tu dici, ma è un Papa, ma là, se è un Papa, cosa volete che vi dica?
Emilio, ma deve rimanere un Papa, ti ripeto.
Rende conto che c'è una contraddizione?
No, non c'è nessuna contraddizione. Non è che
essere riformista non vuol dire essere...
Se poi io dico, allora, l'aborto, l'aborto è un Papa, non è riformista.
È uno che ha fatto una serie di inchieste molto forti sul Banco Ambrosiano, sulla corruzione all'interno del coso.
Ha nominato a un laico e due donne.
Ma ha smontato niente.
Ha montato... Ma perché
come
cosa?
No, non è vero.
Ma cosa ha montato?
Emilio,
ha aperto il consiglio di amministrazione e l'ha reso diverso come
allora,
non incarichi.
Non ci riesco a credere, Emilio. Mi ha fatto trovare. Mi hai fatto trovare finalmente in accordo con Rubi. Perché siete dei gatto comunisti, ragazzi. È poco da fare.
Ma io non sono gatto per niente. E non sono manco comunista. Senti che te dico. Cioè, il discorso è questo. Cioè, però sono chiaramente di sinistra, quindi molto più vicino, se vogliamo dirlo, alla corrente anarchica che è quella comunista, però di base il mio punto di vista si riferisce a un papa, cioè io sto parlando di un papa, non sto parlando di Nichi Vendola, sto parlando di un papa. Non è che si mette lì ragazzi l'amore libero,
ma se
tra...
non si mette lì a dire questo non va bene dal mio punto di vista.
Vabbè, perché non è vero, per te non va bene il papa,
allora, 12.000 anni di storia, allora, tu la religione la devi accettare anche come in realtà,
io non accetto proprio
traduzione del potere temporale,
ma non l'accetto neanche per
appunto, però parti da questo che non, allora non ha senso, allora non andrà bene nessun papa,
perché non è così,
andrebbe bene un papa che non fa il papa,
non è così, studiate la storia, i papi fino al 1200 erano i vescovi di Roma, punto e basta, non erano il potere,
c'erano anche due papi, c'erano anche due papi, c'erano anche i papi che andavano a letto con le donne, c'era di tutto nel Medioevo, non è quello il punto,
anche adesso quello
è i papi che vanno a letto con le donne adesso
non lo so, andano con gli uomini, allora che te devo dire,
o con gli uomini,
potrebbe c'è la mano sul fuoco.
Va bene, sentiamo.
Rubi, se sei gatto, miau.
Sei gatto, miau. Allora, attenzione, Massimiliano scrive, Maximilium, ci scrive questo, Max, ma anche se fosse... Quali sono queste quattro cose fatte bene? Non si sa, perché
lo sto
poi
provando a dire, però
concreto...
mi interrompo in continuazione.
No, il problema è questo. Il problema qual è? che siccome, e possiamo essere d'accordo, allora non ne parliamo, archiviamola, diamola alla storia, ma se vogliamo parlare di religioni, l'islamica, la cattolica, come ti pare a te,
certo.
tutte espressioni di potere temporale in realtà. Poi a noi ci può piacere o no, ma spostano opinioni, sono capi di Stato senza confini geografici, perché ce le hanno sparpagliati i loro adepti. Ora, se la prendiamo da quel punto di vista, sì, è stato un Papa che ha riformato.
Fatti una domanda. Per
ha
quale
fatto una rivoluzione? No. Ma non...
fatti una domanda, ma per quale
nulla, tanto è vero che adesso magari ci sarà un Papa come quell'altro.
Il problema è questo.
Come Razzi,
però attenzione,
non è questo.
No, per dire, perché all'interno adesso del conclave
l'ha nominati lui,
ma la maggioranza è progressista.
Scusa, ieri c'era un articolo sulla stampa che diceva, prendeva in esame, adesso non so quale Papa sarà.
Zuppi, speriamo Zuppi, non lo sarà, però speriamo Zuppi.
Allora, a parte il fatto
della Roma.
A parte no, della Roma Bracico, sì,
grande Zuppi.
Allora, i signor Zuppi hanno fatto una lista dei papabili, no? Che sono quei 5, 10, che poi non saranno loro, e vabbè, questo ok. C'era proprio un.
Sarà Parolin, secondo
no,
me.
No, ma Parolin, quello che vuoi tu. Ci stava un quadro molto chiaro. Allora, situazione del rispetto al rapporto con le donne: zero tutti. Proprio zero.
Ma che vuol dire il rapporto con le donne? Che vuol dire?
Le donne nel clero.
Le donne nel clero,
cioè,
ma in generale,
ruolo,
ma in generale
ruolo
la ruota
donna
nella società anche. Zero.
Allora, nella società,
zero.
Che vuol dire? Arriva il Papa, raga, le donne nella società. Che deve dire il Papa?
La società ne fa entrare manco nelle due gerarchie ecclesiastiche.
Ma non possono entrare perché c'è il sacerdote.
Nessuno gliel'ha fatto
ci sono
fare.
Le suore, ci sono le suore. Puoi fare la suora. Uno fa il sacerdote e l'altro fa la suora.
Perché non può fare la cardinala?
Perché non esiste nel cazzo di legge cattolica,
ma il tuo papa riformista rivoluzionario non l'ha fatto, non
ma
l'ha
perché
creato.
Non gliene frega un cazzo, perché
e allora
vuole
diciamogli che è un altro papa che non gliene
ma
frega un cazzo,
ma perché non fa
manca
quello
lui.
Che vuoi te, ma che funziona il papa deve fare quello che vuoi te, ma come
no,
funziona
allora giustamente no non fa però io lo posso criticare dopodiché Marco 71 giustamente dice ma stanno mitizzando quello che ha detto Frociaggine. Sì, stanno mitizzando quello, il loro mito è quello che ha detto Frociaggine, quello che nelle stanze segrete dice c'è troppa Frociaggine,
ha detto Frociaggine. Condanniamo la dannazio memoria.
Ma non, io non voglio condannare nessuno. A me va bene tutto. A me va bene tutto. Però questo. Cazzo, c'è un'esaltazione totale di questi
non è
figli
vero,
di sinistra.
Ma di chi?
Papa Franco c'era anche, io me lo ricordo. C'era anche con Giovanni Paolo II questa roba qua.
No, da parte della sinistra,
come no?
No, da parte della sinistra no, non è vero.
C'era,
non è vero. Non è vero.
Buono, il Papa buono.
Non è vero, il Papa buono appartenerà a Giovanni Paolo II. Però diciamo. Però
siccome ce n'è uno cattivo, poi ce n'è uno buono. Ma è uguale, ragazzi. È gioco delle parti. Ma di che cazzo parliamo? Dai,
fa pace, esiste. Una roba contano, per cui se vogliamo invece sperare che possano diventare
allora,
qualcos'altro, dobbiamo cercare
io
di
trovo
studiarli.
Folle,
ma chiedi di per quale motivo
trovo folle e mi viene l'unico
per quale
l'unico,
motivo i conservatori di tutto il mondo se la sono presa con Papa Francesco, compresa la consigliante cristiana, la consigliante religiosa di Trump, che dice che meno male che è morto.
Ascolta un attimo, non è che siccome loro, beh io non lo direi mai, meno male che è morto, perché non è nel mio, non me ne frega assolutamente nulla, il punto sai qual è? Che noi ci dobbiamo sempre dividere e quindi muore il Papa, dobbiamo dividerci.
Ma io non
tra
voglio dividermi
da
nessuno.
Sostenitori di questo Papa e
tu che vuoi dividere.
Posso dire che non
volevo,
me ne frega un cazzo a me personalmente, cioè non è ci può essere un'altra
che parli solo
ci può essere un'altra posizione?
Certo, però se pure tre giorni noi parliamo solo di questo.
Però se parli di quello,
cazzo. Te do una notizia, cioè, non è noi parliamo, il mondo sta parlando solo di questo.
Ma non siamo Papa, diversi. Mica
e allora,
sti cazzi.
Ma non è sti cazzi, perché comunque è una persona che ha 2 miliardi di fedeli sotto.
Significa
cioè,
che
non...
c'è un peso politico. E allora affrontiamo la questione politica.
Quello che vuoi te, quello che vuoi
se
te.
No, se vogliamo
che
essere davvero
te,
diversi,
avrà un peso
non
politico.
Ce ne frega un
il
cazzo
punto,
del mondo.
Il punto, ma no, diversi. Il punto è che cioè, per esempio, Alessandro scrive: mi stupisce come anche persone intelligenti e non credenti. Ma dicono non credenti, poi non lo so. Tutto a dimostrare, Emiliano non credente a sto punto. Che poi, tra l'altro, io sono contrario anche a queste definizioni di non credenti, no? Di atei. Perché è sempre una definizione che viene data dal credente, che dice tu sei non credente, tu non credi. Tu sei senza Dio, no? Ma siete voi che siete con Dio, siete voi che siete credenti, non sono io che non sono credente.
Come lo chiami uno non credente se l'altro è credente?
Intelligente.
Vedi, che, ti ripeto, la tua è
allora,
sempre una posizione a prioristica, cioè, che è provocatoria.
Mi stupisce come anche persone intelligenti, ci scrive Alessandro, siano creduti nei trucchetti comunicativi di Bergoglio, solo fumo e niente di concreto, a partire dalla concezione di una chiesa più povera, quello era il senso del nome scelto Francesco, e vabbè. Sentiamo ancora che c'è. Sentiamo
provato, che c'è.
Ogni tanto, poco, ti potrebbe venire in mente che forse c'hai un pochino un pregiudizio nei confronti della religione.
Ma quale forse?
Cioè, ma quale?
Però io potrei ribaltare questa
quale
io
quale
potrei
forse?
Ribaltare questa cosa, potrei ribaltare questa cosa su di voi. su di voi.
Ma non ci devi insegnare niente.
No, la vorrei ribaltare.
Nessuno
Ale, su
di noi crede. Nessuno di noi.
Vabbè, perché
ma, credo,
scusa,
in questa stanza.
Ma guarda, scusa,
siamo praticanti.
Io voglio insegnare. Lei mi dice: ah, tu c'hai un pregiudizio nei confronti della religione. Non è che è un pregiudizio. Parla,
se ha parlato tu, ma perdona,
un pregiudizio nei confronti della religione.
Sembri...
È come dire: tu c'hai un pregiudizio. C'hai un pregiudizio nei confronti della legge di gravità. Che cazzo di discorsi è? C'hai un pregiudizio nei confronti del secondo principio della termodinamica. Ma che cazzo c'entra? Ma che cosa di pregiudizio è?
Io, da agnostico militante, ti dico:
c'hai un pregiudizio,
comunque...
Anna, c'hai un pregiudizio nei confronti dell'aborto.
Secondo me, da agnostico militante,
fai parlare a Martina che vuole parlare da un'ora.
No, la tua
sei un sessista, sono maschilista,
sono un cazzo di patriarca. Da agnostico militante, io ti faccio notare che la tua è una professione di fede, cioè praticamente tu sei uno che dice Dio non esiste, punto.
No, allora non
e se lo pensi sei un coglione, cioè questa è la tua posizione, quindi è una posizione di fede, tu
funziona,
sei un fedele.
Non funziona assolutamente sì. Così, non funziona assolutamente così, sei tu che mi devi dimostrare che esiste, non io che ti devo dimostrare che non esiste.
No, perché sono agnostico, quindi non ti dimostro
non
un cazzo.
Non siamo sullo stesso piano.
No, appunto, io sono, se vogliamo parlare di posizioni intelligenti, la mia lo è.
Martina Caronna,
allora,
donne.
No, quello che penso io è che a prescindere sarebbe stato bello.
Veloce però Martina, dai, però rompi i coglioni.
Devo fare, ragazzi, voi c'avete un'energia.
Dai, sto scherzando, parla.
No, nel senso
che
il tipo di apertura che sicuramente io avrei voluto vedere da un papa era maggiore, questo è indubbio, cioè per quanto mi riguarda, il tipo di riforme che avrei voluto vedere da un papa oggi sarebbero state diverse, proprio perché secondo me la religione, come tutte le fedi in qualche modo, dovrebbero evolversi.
Bene.
E stare al passo con
fermi là, c'è la novità Radio Rock Podcast. I Can Dance, loro sono i Genesis. Allora,
vogliamo
sentiamo dire
che Phil Collins, comunque grande Phil, cioè, sempre bistrattato
anche lì, no? Dai. Phil Collins ha avuto il torto di venire dopo Madonna, Prince
and Peter.
Ma Phil Collins non ha fatto anche la colonna sonora del Re Leone?
Allora,
lui.
Sì, signore, allora, signora, e ti dico anche di più, ha avuto l'unico torto di venire dopo Peter Gabriel, che è stato un mostruosa, però viene dopo come leader,
cantante,
come frontman,
cioè,
non come batterista. Chiaramente, vai, sentiamo chi c'è, vai. Sentiamo.
Pronto?
No, io, Emilio, non sono d'accordo con te, perché questo è stato un papa totalmente rivoluzionario che ha riportato se stesso, sua figura, veramente a quello che è l'origine, diciamo, della filosofia, del fantasy, del cristianesimo. Se ci pensi, ha rifiutato di stare in Vaticano.
Vero.
È vissuto sempre come un povero, proprio non stava proprio dentro il Vaticano.
Giusto.
È andato in Ucraina avanzando contro i carri armati, i russi e le bombe, perché tanto era avuto questo coraggio, no? Per la pace,
Gaza
attivo, e vi dicendo, si è infrapposto fra Israele e Palestina,
bravo.
È andato proprio lì fisicamente,
questo
ha riempito tutta la città del Vaticano di immigrati, di poveri,
Vaticano. Scusa, puoi un attimo pausarlo?
Aspetta, vogliamo dire che non era rivoluzionario?
Vogliamo dire che non era rivoluzionario?
Vogliamo dire, sai che cosa è successo adesso?
No, del Re Leone.
La comunità ebraica romana si è rifiutata di porre rispetti a Francesco perché comunque non si è schierato dalla parte di Netanyahu.
Questa è una cosa vergognosa, e così come Netanyahu, che fa cancellare i tweet di solidarietà, come si chiama? No, di condoglianza,
per diventare un papa rivoluzionario vuol dire devi andare alla testa dell'esercito a sfondare le truppe di Putin in Ucraina, allora probabilmente non lo è, ma
allora
non c'è mai stato,
mi
non
scrive
mai, no?
Cioè, leggo il messaggio di, per esempio, Roberta Varigiani sui social, avvocata attivista trans, che scrive questa cosa molto interessante. Allora, sul sito del coordinamento Facciamo Breccia campeggia ancora il comunicato di scioglimento del movimento. Queste le parole: il 19 aprile 2005 Ratzinger diventava papa. Il duo B16 Benedetto XVI Ruini iniziava un fuoco di fila violento contro lesbiche, gay, trans, donne e tutti i percorsi di liberazione. Per questo costruimmo il coordinamento Facciamo Breccia, un percorso di mobilitazione permanente fondato sulla autodeterminazione, laicità e antifascismo. 20 anni dopo, morto Francesco, leggo parte della comunità che facendo cattivo uso della creatività tenta di ricordarlo, riscriverlo come vicino ai nostri temi, quasi quasi un alleato queer. Un papa, il monarca assoluto di uno stato confessionale tanto diramato quanto opprimente, il mandante morale delle ideologie antiabortiste e antigender, il portavoce di 2000 anni di lotta contro il pluralismo e le diversità. Il rispetto va all'essere umano, ma non a quello che ha rappresentato e che come papa continua a rappresentare. E sia ben inteso, non si sta parlando di fede, di cui non mi interessa assolutamente nulla, ma di istituzione, di oppressione e di gerarchie imposte in nome della fede per chi ce l'ha. Davvero mi sfugge il significato politico e l'utilità di queste riscritture false. Chi ne beneficia? E chi ne beneficia?
Posso rispondere?
Chi
allora,
ti paga?
Il punto è, anche lei giustamente dice che comunque in ogni caso è proprio in quanto papa, perché comunque in quanto capo di una religione, di un'istituzione, eccetera, eccetera, a lei non piace perché comunque in ogni caso non ha, per dire, apertura nei confronti dell'aborto, pensa che comunque gli omosessuali debbano diciamo essere accolti all'interno della comunità cristiana, però non siano persone che peccano, perché comunque perché per la sua religione è un peccato. Però detto questo, ripeto, lei se la sta prendendo con la figura del papa. Un conto è questo, io capisco le legittime diciamo rimostranze
del papa,
ma appunto essendo un papa tu lo devi
parliamo dell'essere umano,
qualificare in quanto papa,
ma non è inqualificabile.
Però così non si può discutere, è impossibile.
Ma l'hai detto
no,
50 volte,
è impossibile,
non è qualificabile,
cioè, è quello che stai
non
facendo tu, è impossibile,
cioè,
perché per te il punto è un papa, quindi è sbagliato,
bravo, non mi interessa se è un gradino sopra o un gradino sotto il precedente, non è questo il tema.
Allora ti ripeto, visto che alcune cose invece a parer mio sono state molto buone da parte, però il punto è,
infatti hai visto, è cambiato tutto.
Però il punto è, no, è cambiato che per dire la maggior parte dell'ultradestra mondiale se l'è presa con lui. Salvini andava in giro con le magliette Benedetto è il mio papa, Benedetto XVI è il mio papa, cioè queste cose qua. Però detto questo, ti sto ripetendo,
non è che diciamo che è bravo Francesco perché Salvini diceva che
è successo perché lui si è schierato nettamente contro alcune storture della Chiesa che comunque portava avanti da tantissimo tempo. Però il punto Emilio, ti ripeto, se poi partiamo dall'assunto per cui è un papa e quindi è un monarca solo di uno stato confessionale, e allora a quel punto non te ne piacerà mai nessuno, perché
ma
sono
papi.
Non mi piace
l'ayatollah Khomeini, non mi piace l'ayatollah Khamenei.
Ti ripeto,
no.
Ma l'ayatollah ci saranno ayatollah.
Se arrivasse un ayatollah, non qua. Vabbè, insomma. Che dicesse allora signori, ognuno fa il libero di fare quello che vuole, le donne possono non mettere il velo, cambiamo tutto, riformiamo completamente tutto, se non l'ammazza non sono contento,
non sarebbe un ayatollah. Perché
no, sarebbe un ayatollah
rivoluzionario, sarebbe un ayatollah perché andrebbe contro la sua religione,
la religione cambia, ma loro non hanno dato nessun contributo.
Infatti io dico che magari è un passo in avanti in quel senso,
infatti ovviamente la Chiesa evolve in millenni, non evolve
adesso. Infatti tocca vedere questa elezione qua, se quello che ha provato a fare o ha tentato di fare, che è il
fermi tutti perché come al solito la fake news di Emiliano Rubi mi costringono qui a rettificare, perché dice siete disinformati, dovete rettificare, ci scrive un amico che si chiama Marco. Infatti il rabbino della comunità ebraica di il solito
antirabbino.
Il solito, allora, il rabbino capo della comunità ebraica di Roma, Riccardo Di Segni, a quanto apprende l'Aggi, sabato sera al funerale di Papa Francesco, nonostante la religione ebraica vieti la partecipazione ai funerali durante lo Shabbat. Di Segni, vista l'eccezione dell'evento, ha seguito le autorità rabbiniche europee e israeliane, ha deciso di andare a rendere omaggio al Papa.
Sì,
quindi
ragazzi, ci sono state le comunicazioni che comunque sono uscite su tutti quanti i giornali. Poi se tu sei un amico stretto del rabbino capo di Roma, magari sarai qualcosa che io non so, ci sono delle dichiarazioni, sono uscite tutti quanti. Ci andrà, meno male, sono contento, però non ho detto che non andrà al funerale.
Netanyahu non ce l'ha, per un altro motivo.
Netanyahu non ce l'ha, no, però ci potrebbe andare perché non l'arrestano. Quindi
informati e contribuite anche ad antisemitismo, secondo me.
Sì, è vero, è lui.
Il rabbino capo della comunità ebraica di Roma e il presidente della comunità ebraica di Roma.
No, c'ha ragione.
E la presidente dei
disinformati,
antisemiti, andranno al funerale del Papa.
l'altro ieri sono già stati alla Camera Ardente,
sì.
E il presidente di Israele Herzog ha fatto un ha espresso il cordoglio di Israele e sul sito dell'ambasciata di Israele in Italia c'è esattamente il cordoglio che hanno espresso praticamente tutti, quindi siete disinformati.
No, ma
no, nessuno ha parlato.
No, scusa un secondo. Allora,
ad appurare quello che dite,
però Marco,
che vi ascoltano veramente tante persone.
Marco, sì, però è vero o non è vero che il governo italiano ha fatto togliere,
l'abbiamo
riportato,
detto, non
ha fatto togliere le condoglianze da tutti i canali X istituzionali che l'avevano messe, perché c'è, ma poi ragazzi, non è che ci dobbiamo nascondere un dietro, c'è
Posso leggere per favore. Comunità ebraica di Roma contro Papa Francesco. Rabbino Toaf.
Dove stai leggendo però, eh?
Un giornale
a caso.
Rabbino Toaf: non partecipiamo al lutto, non ha sostenuto Israele e Netanyahu senza se senza ma, colpa imperdonabile. È vero, ha ragione lui, ho dato una fake news. Non è l'attuale rabbino capo, è l'ex rabbino capo, ovvero Toaf, che ha detto questa cosa.
Ok, però lui giustamente
e che comunque non mi sembra l'ultimo. Dell'ultimo.
No, certo. Però lui rettifica e dice questo. Lui rettifica.
Vabbè, comunque era detta questa cosa.
Signore.
Ci siamo tutti d'accordo su questo?
Un okay, signore, posto. Vai, sentiamo, vai.
Ma in realtà è molto molto semplice, no?
Vai.
Ad esempio, io sto parlando e ci sono tanti rumori nel sottofondo.
Sì.
Però nessuno, finché non ho detto rumori nel sottofondo, ha alzato le orecchie per vedere quali sono i rumori del sottofondo.
Giusto.
E così anche voi magari potete sentire i suoni delle vostre scarpe, di chi si gratta la faccia, ecco, quello è.
Sembra giusto.
Bene.
Scusa un attimo, posso leggere?
Fallo finire.
Ma
penso che fosse finito il sottofondo.
Fallo finire.
Se non c'è, vuol dire che.
Ma non hai capito nulla, Emiliano.
No, vabbè, scusami,
veloce,
però è importante
ritmo,
allora.
Martì, veloce, va, aborto, Martì, veloce, dai, rallenti ritmo.
Allora, l'attuale rabbino
grazie
capo,
a Paolo Francesco, abbiamo sventato la guerra in Ucraina,
Riccardo Disegni ha detto: la condanna della guerra quando è monolaterale e monotematica è sospetta. Questo l'ha detto l'attuale rabbino capo.
Bene, okay, questa è la risposta di Emiliano Rubbi, puntuale. Sei antisemita?
Assolutamente no.
Sei
anzi,
tra l'altro io devo dire una cosa.
Sei antirabbino?
No, devo dire una cosa a questo nostro amico Marco, che io ho notato tanti, sempre di più, per fortuna mi viene da dire, ebrei, tantissimi che si uniscono insieme in tutti, negli Stati Uniti anche, moltissimi purtroppo arrestati, addirittura ebrei arrestati. C'era un video bellissimo di una donna sopravvissuta all'olocausto che viene contestata da supporter pro Israele e dice: ah, tu non sai niente, sì, questa è sopravvissuta all'olocausto, ti rendi conto?
Capisci il paradosso dove è arrivato.
Quindi questo per dire che non è vero che questo discorso di etichettare tutto con antisemitismo, ragazzi, non è così. Cioè, se uno non è contrario alle politiche di Israele, in questo caso di uno Stato, di un governo, di un personaggio e del suo governo,
non c'è assolutamente con la religione,
non c'entra niente. Figurati, poi io ce l'ho con tutte le religioni, quindi non è da quel mio punto di vista,
cioè,
insomma, no,
da quel punto di vista dividere un sionista
si diffondono in continuazione. Cioè, Elliot Wolff è morto 10 anni fa e questa cosa è andata ieri erroneamente sul Corriere della Sera con un errore che poi l'hanno tolta, perché era stata un errore che era stato messo online. Quindi veramente attenzione, perché sono temi molto delicati.
Bene, bene, grazie.
Sì, però aspetta, ti ho letto anche la dichiarazione attuale del rabbino
ora,
di oggi.
Ora però ti devo dire una cosa, Marco, ora che non ci sia stata una frizione, quella è, come dire, è una notizia, nel senso che ci sono state delle forti frizioni, ma l'Italia per esempio è stato, da quello che mi risulta, poi magari Marco smentiscimi se sbaglio e non mi dare dell'antisemita, ci sono state... credo che Netanyahu sia stato tra i pochissimi leader politici a non esprimere pubblicamente, a non dire pubblicamente siamo dispiaciuti per la morte.
Questa cosa è oggettiva.
È andato di fatto questo,
primo,
no?
Spero
che ci siano delle frizioni. Poi, aspetta, non voglio entrare chi ha ragione e chi ha torto. Non mi interessa in questa fase. Ovviamente io ho un'idea, ma non è questo il punto. Il punto è che fattualmente, come si direbbe in questi casi, c'è un leader politico, chiamiamolo così, che è morto, un leader anche religioso che è morto, ed un altro leader di uno Stato che di fatto, insomma, è una sorta di teocrazia anche quella, sì, perché diciamo nasce
stato confessionale, sì,
nasce questa, vabbè, comunque è un capo politico di uno stato che non esprime la solidarietà, è chiaro che c'è un che c'è una frizione, no? Poi boh, nega pure questo, mo non lo so,
anche perché comunque dividiamolo.
Guarda, Emiliano Rubbi che il rabbino Toasco,
oddio, basta,
è morto, quindi fate attenzione a quello che dici.
Fai attenzione,
sì,
a quello che
allora dici. Ho letto anche la dichiarazione dell'attuale rabbino capo,
le negatività che le cose positive, quindi state creando molto antisemitismo.
Ma no, ancora, no, dai, però, mettiamo,
allora,
mettiamo,
allora una scusa, cosa, scusa Mario, però Mario, no, scusa, abbi pazienza, però questa no. Questo non può passare sul messaggio, perché no, adesso va bene tutto, ridiamo e scherziamo, però questo no, questa è una cosa che non si può dire, ragazzi. Ma come fate a dire una cosa del genere? Se uno critica, anche sbagliando, perché si può pure fare un errore, e critica il governo, si può dire state diffondendo molto antisionismo, dico per dire, molto odio nei confronti di Israele. Io non credo, però ne possiamo parlare.
Io
no?
Sono profondamente antisionista.
Antisemitismo, ma che cazzo c'entra, Mario?
No, ci sono, non c'entra niente.
Ci sono tantissimi, per fortuna, ebrei che si scagliano contro quello che sta facendo Israele, tantissimi,
esattamente,
costantemente. Esattamente. Ma dove? Ma io non vedo. Boh,
infatti,
non
esattamente, io conosco degli ebrei che sono profondamente antisionisti e profondamente, sì, contro quello, esatto, che sta facendo,
no,
Netanyahu.
Ma io conosco,
quindi,
cioè, anche, ma io conosco anche degli ebrei che non sono antisionisti, perché sono nati, come dire, con una visione che magari poi può essere ingenua, può essere sbagliata, ma oggi come oggi si scaglia, pur non antisionisti, si scagliano contro quello che sta facendo,
cioè,
Netanyahu. Cioè è bondo e fa stragliare, è pieno di tante cose diverse. No, no?
Buongiorno a tutti. Buongiorno. Scusate, io mi sono collegato solo adesso. Sento parlare antisemitismo, premesso che non lo sono neanch'io, ma quindi se uno condanna il genocidio o il governo Netanyahu è un antisemita, cioè non ho capito questo.
No, non
è un sillogismo folle,
no, è
folle.
Questa, ragazzi,
folle.
Questa, scusate, abbiate pazienza, non può andare. No. Dunque, quanta malafede da parte degli ebrei che confondono l'antisionismo con l'antisemitismo, ma anche dei non ebrei, cioè lo fanno anche i non ebrei.
Sì, alcuni
non è
fanno,
un discorso
allora sei.
Tra l'altro, giustamente Carla dice: ricordo che ci sono ebrei ortodossi fortemente antisionisti. Poi non so perché siamo andati a finire questa storia qua. Comunque, quando parlavo di Papa Francesco, non sono d'accordo, sono coerenti, non è vergognoso il fatto che rifiutano le condoglianze, è meglio loro che chi finge perché si deve. Ieri lo evidenziava Elie Schlein in un discorso Parlamento con le Camere riunite per la celebrazione, per il ricordo di Papa Francesco, e lei diceva sì, ok, va bene, giustamente il ricordo, però insomma c'è molta ipocrisia da parte
questo
di chi
sicuramente è vero,
quel tipo di politiche le ha avversate fortemente, mo adesso sembra che il paladino,
certo,
è diventato,
il fatto che sia,
capito,
stato coerente Netanyahu, non c'è dubbio, questo
ma si riferiva chiaramente al governo Meloni,
sì, sì,
no, a Salvini, a Meloni, cioè, come tu fai politiche
quello,
per
però
respingere i migranti, per, e poi diceva grandissimo Papa Francesco,
no, ma hai fatto campagna contro,
chiaro,
Papa
però.
Francesco nello specifico Salvini,
appunto, sentiamo ancora, dai, sentiamo velocemente.
Ragazzi, io non ero antisemita, ci sono diventato dopo quello che hanno combinato.
Sbagli,
no, l'antisemitismo non c'entra niente con Netanyahu.
Sbagli,
cioè.
Max, sbagli. E ti posso dire una cosa: se dici questo, lo eri anche prima, perché non c'entra nulla.
Esatto.
Ci sono tantissimi ebrei, cioè ebreo è come cattolico, io posso essere cattolico, ebreo, non c'entra niente, non è che la religione dà la patente di qualcosa. Allora, sono tantissimi ebrei che non sono d'accordo con quelle politiche di uno Stato, non c'entra niente. Per favore, di che sei antisionista se vuoi definirti tale, ma insomma non c'entra nulla. Ma quanto è ormai stucchevole sto giochetto che se critichi Israele sei antisemita, anche basta. Va bene, sentiamo ancora chi c'è, vai velocemente. Dobbiamo chiudere.
Comunque, ragazzi, ma che cazzo state dicendo? Ma che cazzo state dicendo? Ma come potete dire che Radio Rock è una radio antisionista? Ma che cazzo dite? Che Radio Rock Italia è ogni 3x2 su Radio Rock? Porca puttana, c'è il dottor Cole. Ma che cazzo dite? Ma fatela finita, fatela. Rincoglioniti.
Bene, 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 bene. Allora, anche se il dottor Cole su Radio Rock Italia farà un programma fortemente antisionista. Molto presto, molto
così,
presto.
Così.
Intanto
anche,
c'è
anche,
la nuova
anche
degli Skoll.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, Skoll con Not Hell, Not Heaven. A proposito dei temi di cui parlavo oggi, né inferno né paradiso. Allora, intanto, c'è qualcuno che dice, allora il nostro amico Marco ci dice, ma giustamente dal suo punto di vista lui ha voluto, poi si è scatenato un vespaio in realtà, però lui ha voluto semplicemente, dice, io guardate che non volevo creare questo, dice, a parte Netanyahu volevo soltanto dire che tutto il resto degli ebrei, delle comunità ebraiche di tutto il mondo presidente Israele incluso, hanno espresso il cordoglio per il Papa. Rettificavo solo quanto avete detto in trasmissione. Va bene, chiudiamo qui la cosa. Grazie per la rettifica. C'è Georgia che scrive: ciao a tutti, io ho vissuto in Israele per 3 anni e vi assicuro che tutti i miei amici israeliani sono contro la politica di Bibi e non vedono l'ora che se ne vada in un modo o nell'altro. Ma ci sono tantissime persone anche in Israele.
Io infatti
assolutamente
ci rimango male, ci rimango molto deluso, ma molto deluso proprio intimamente, perché so che comunque è un'offesa che io reputo veramente tremenda quando qualcuno ti dà dell'antisemita a cazzo di cane, perché comunque tu critichi le politiche di un governo. Esatto. E quindi fai questa traslazione impropria tra la politica di un governo e la religione ebraica, o comunque addirittura l'appartenenza a un'etnia, a un popolo.
Comunque sì, abbiamo capito che le persone, ci scrive Umberto, non conoscono la differenza fra antisemitismo e antisionismo.
Sì,
o non la conoscono, oppure è una provocazione.
O la colpano, immagino.
In alcuni casi non è che... cioè, nel senso, se lo fa Netanyahu non è che possiamo pensare che non conosca la differenza. È chiaro che è un modo di provocare una reazione. Domandare agli ascoltatori se conoscono Sam, Cam e Yafet. Tutto il resto è ignoranza. Addirittura. Sam, Cam e Yafet, tutto il resto è ignoranza.
906.
Tutto questo è ignoranza. Allora, ragazzi, ma Radio Rock Italia ha cambiato frequenze di FM nei taxi, ora mi dà Radio Vruno. Benvenuti. Allora, come si fa? Radio Vruno, benvenuti. Come si fa? Come si fa? Allora, no, tra l'altro ci sono tantissime comunità, per esempio la comunità ebraica per la pace, che insomma che stanno veramente osteggiando in tutti i modi le politiche del governo.
Ma mi sembra ovvio, sembra ovvio, stiamo parlando di un popolo, di milioni di persone, ma
capito?
Che...
ragazzi, veramente questo no, non si può dire assolutamente. Allora, vediamo ancora, stamattina Emiliano è peggio di Boris Sollazzo,
però addirittura,
però un po' sì, lo sai.
Ed Emiliano ha tirato il capo di fronte
a ragione questo signore che ha tuonato durissimo, durissimo, vai.
Buongiorno Emilio, veloci, buongiorno veloci, ragazzi, Valentino.
Vai, Valentino.
Netanyahu, magari se lo bevono, subito. Questo lo devono bere subito.
Questo è subito
la liquidazione.
Purissimo giudizio del signor Valentino.
E buona festa per domani.
Bene, dai, grazie, ciao ciao ciao, vai, sentiamo.
Io non capisco la posizione di Emiliano, no, ma ha fatto qualcosa di buono, cosa vuol dire? Ma un conto è dire, un conto è fare. E il fare c'è di mezzo
il mare,
cioè non ha fatto nulla.
Bravo.
Avrà detto qualcosa, ha
fatto
ma
mare.
Di buono,
quindi l'inchiesta interna al Vaticano, chi l'ha fatta? Lui
è su l'inchiesta interna al Vaticano.
Poi in sostanza,
allora a me il Papa era simpatico non per il suo progressismo relativo, ma perché stava sul cazzo a tutti. Voglio che, ma che mi pare che stava sul cazzo a tutti, lo adorano. Addirittura Emiliano Rubi, che era un mangiapreti, adesso è diventato bolscevico.
Ma non è vero,
se te mi dici, bacia il cordone,
se te mi dici una persona che ha sempre adorato, che ora purtroppo è morto, è Don Gallo era un prete.
Don Gallo, però è un altro. Don Gallo
era un altro.
Don Gallo non era Papa, no?
Non era Papa. Direi di no.
Non sarebbe stato Papa Gallo, no? Non era Papa. Però attenzione, sarebbe stato bellissimo. Però attenzione, e lo dovevano fare Papa, non l'hanno fatto. Se l'avessero fatto Papa, probabilmente sarebbe stato quel Papa di cui parli tu, rivoluzionario, eccetera, eccetera.
Infatti non l'hanno fatto, non era fare il Papa, non poteva fare il Papa.
Vabbè, vabbè, comunque Papa Francesco, se uno mi offende la madre, gli tiro un pugno. C'è troppa frociaggine. L'abbaiare della NATO ha facilitato l'ira russa. L'aborto è un omicidio. I medici che lo praticano sono sicari. Sì. Ma mi si risponde naturalmente: ma è il Papa? Cosa vuoi? E allora, se è il Papa, cosa vuoi che ti dica? Di che cazzo stiamo parlando?
Sulla prima sono veramente d'accordo. Cioè, se uno mi offende la madre, gli do un pugno. C'ha ragione.
Perché sei un violento.
Esattamente.
È una persona violenta.
Esattamente.
Che è rimasta al Medioevo. Io, se offendono mia mamma, analizzo la situazione.
Comunque, mo' con questi ebrei, cioè, c'ha ragione. C'ha ragione. Rotte il cazzo.
Allora, non è così, non è così. Ah, tu dici ma lui dice nel parlare di queste cose qui, Va bene. Sentiamo.
Direttore, io sono pienamente d'accordo con te. Se per caso esistesse Dio e venisse sulla terra a vedere come è stata costruita la sua chiesa e quello che fa, penso che farebbe un'altra volta
stemmierebbe. Vai, sentiamo.
Per me è morto il capo della setta, né più né meno che come tutte le altre.
È morto un umano,
una religione patriarcale, una misogina,
come tutte le religioni, quindi da questo punto di vista.
Una o l'altra, che cambia?
Non cambia assolutamente nulla, ragazzi, se non nella testa di chi non ragiona, evidentemente.
A me la cosa che
pensa che ci siano queste grandi rivoluzioni.
A me la cosa drammatica, lo ripeto, lo dico a agnostico.
Ha menato la fede cinese, che lo
tirava.
Ha
menato una cinese,
tra l'altro. Non l'ha menata, dai.
Una pagina assurda, ha menato una cinese.
Ha menato la cinese.
Invalida.
Sincronizzato.
Mamma mia, menavo
le cinesi.
Però io ti posso dire una cosa.
Le cinesi.
Però ti posso dire una cosa. Allora, se ragazzi, se la cosa è questa, allora il Papa che mi ha fatto più divertire, lì è diverso, lì pare pure Berlusconi, cioè ha menato le cinesi. Sì. Ha bestemmiato, ha detto che ne so, sì, frociaggine, ha tirato un pugno a uno che gli ha sì. offeso la mano. Allora lì mi piace, perché lì mi fa ridere, sì, ma non mi parlate al Papa. Sì. Sono Papa
Emilio. Oddio, a me la cosa che fa impazzire, lo ripeto, lo dico da agnostico, è che comunque c'è questo atteggiamento da persone che comunque a malapena conoscono il congiuntivo, di sentirsi estremamente più intelligenti perché ti dicono che il Papa è il capo di una setta e adora un immaginario meno in cielo. Quello, una cosa che ti giuro mi fa cascare i coglioni
cambia
più
tutto,
di qualsiasi
non ho capito, scusa,
però se diventa Hamilton Papa cambia tutto
sì, ti credo, cambia tutto.
Hamilton, quello che era il nemico numero uno, vero?
Allora, semitismo da Sem, figlio di Mosè, sionismo dalla città di Sion, Svizzera, dove gli ebrei ricchi hanno... Però ragazzi, non fate così, eh. Non fate così, perché io vi sguinzaglio contro
i savi di Siro.
Tutti i protocolli. Allora, la prima, quella che tu dici, eri d'accordo, era per giustificare la strage di Charlie Hebdo. Pessimo Ruby, scrivono. Pessimo Ruby.
Sì.
Allora, bestemmio anche contro le formiche per strada. In chiesa non ci vado manco per il cazzo. Che schifo! La gente muore di fame, il Vaticano si arricchisce. Rip Papa Francesco.
Il discorso che fece il Papa in quell'occasione là non era assolutamente riassumibile in quest'unica frase. Cosa che comunque in ogni caso è estremamente scorretta, perché riporta, diciamo, moltissimo alla mente quel tipo di dialettica confusa e paracula tipica di personaggi Salvini, la Gasparri.
Bene, allora ragazzi, dobbiamo chiudere purtroppo. È un peccato perché la discussione stava animando. Sì. Però d'altra parte,
vero.
Non ci sentiremo giovedì prossimo perché primo maggio e quindi festa dei lavoratori. Il nostro Emiliano Rubbi lavora.
Sì,
cioè, e quindi festeggia
con discrezione.
Quello che accadrà domani è che noi festeggiamo, Emilio Pappagallo, Martina Carona, Maurizio Panigoni, festeggiamo la resistenza italiana.
Sì.
Il fascista Alessandro Tirocchi se ne fotte e sarà qui in studio. Mi ha proprio chiesto, mi ha detto: per favore, posso venire in studio? E io me ne fotto del 25 aprile.
Così potrebbe avere un senso logico.
L'hai detto a sfregio.
Bravo per il tuo coraggio.
Riflettici però su questo.
Bravo per il tuo coraggio. Bravo pensiero. Allora, grazie, Emiliano Rubbi, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.